Allora, ciao a tutti, bentornati su Geek on the Air. Questa è una puntata speciale, no, non è vero, è una puntata come le ultime, quattro chiacchiere sulla sicurezza in gioco. Quindi questa sera, vedete, ho già fatto un errore, non è a sera perché voi l'ascoltate quando ne avete voglia. Comunque, in questa puntata parleremo appunto della sicurezza, degli strumenti, delle tecniche di sicurezza, di che cos'è la sicurezza. Non lo so di preciso perché in realtà io sto correndo. Questa puntata nasce perché Lorenzo, che è il nostro ospite, mi ha chiesto di parlare di questo argomento. E che dire, io non è che sia un espertone, semplicemente ho incontrato, come altri giocatori, questi argomenti, soprattutto negli ultimi anni. Per cui stasera non pretendo di dire cose particolarmente intelligenti o innovative e forse neanche, diciamo, giustissime. È semplicemente il mio punto di vista e quello di Lorenzo sulla questione. Ma prima di procedere, ciao Lorenzo, vuoi dire qualcosa su di te?
Ciao, intanto grazie mille per questa opportunità che mi dai. Io sono Lorenzo, sono di Pisa. Chi può darsi che qualcuno di voi mi conosca come Billebù, che è il nickname che uso spesso online sui vari forum, eccetera. Sono essenzialmente un giocatore di D&D in senso lato, okay? Dei giochi della famiglia di D&D, poi gioco di ruolo. Ho provato anche altri giochi di ruolo, ma diciamo il mio focus principale è quello lì. Gioco e mastero da più di 20 anni, ahimè, sono vecchio, e da un po' ho questo blog dietro lo schermo su cui pubblico di tanto in tanto qualche articolo, opinione su varie aspetti, soprattutto dal lato del master, dal punto di vista del master, del giocare, e ogni tanto uno speciale su un qualche argomento di un po' più ampio respiro. E in effetti il prossimo che avrei in preparazione è proprio su queste tematiche che tu hai introdotto, quindi per questo è da qualche mese che sto cercando di studiare l'argomento. Ho parlato con diverse persone, ho frequentato diversi siti, gruppi, chat, forum, eccetera, in cerca di informazioni, ho letto un po' di fonti e ora sto cominciando a raccogliere testimonianze, a raccogliere contributi di persone che non avevo sentito in passato, perché penso anche che sia interessante parlare con persone nuove, no? Rispetto a quelle che ho intervistato negli speciali precedenti, quindi mi piace allargare un po' il giro anche per farle conoscere i miei lettori, e poi avere tante voci diverse mi aiuta a farmi un'idea più completa degli argomenti.
So che, per esempio, hai parlato anche con Ron Edwards di queste tematiche.
Sì, ho avuto questo onore, non credevo che ci sarei riuscito, però ci sono riuscito.
Ma in realtà, da quello che so, è abbastanza aperto a discuterne. Anzi, aveva fatto, penso oramai, siamo nel 2023, quindi penso 5 anni fa, era stato invitato su questo podcast che riguardava il mondo dell'educazione dei giochi di ruolo. Non mi ricordo se era di un americano o di un tedesco. Fatto sta che poi dopo questo podcast è sparito, e però Ron è riuscito a salvare l'audio della puntata e l'ha pubblicato come solo audio sul suo canale YouTube, dove potete trovarlo. Tra l'altro, io avevo ascoltato quella puntata allora e devo dire che ero super d'accordo con lui, cioè c'erano un sacco di punti in cui ero super d'accordo con lui. Non succede sempre, non sono sempre d'accordo con lui, però in quel caso sì.
E quella in cui veniva, o comunque in cui dialogava con un professore, con un insegnante?
Esatto, sì,
Allora mi sa
esatto.
che l'ho trovata anch'io, sì.
Sì, e mi ricordo che gli avevo scritto a un certo punto per dirgli: ah, ho ascoltato quella tua puntata, però sai che la volevo linkare in giro, ma è sparita. Sai per caso come mai? E lui mi ha detto: ah, guarda, ho sentito il tizio, ha detto che il podcast è morto. Fatto sta che l'ho ricaricata sul mio canale YouTube come solo audio, per cui la trovi qui. E per cui, insomma, poi magari tutte queste cose le metto nelle note dell'episodio, per cui le potrete recuperare, ecco. E poi mi ricordo che avevi anche tentato di parlare con Stefano Burchi di questi temi. Non so se poi ci sei riuscito.
Sì, ci sono riuscito,
Ok,
ci ho parlato.
perfetto.
Anzi, è stato ultra disponibilissimo, gli ho
Sì.
rubato ore e ore del suo tempo, poveraccio. Io non so come farò a sdebitarmi.
Stefano, innanzitutto lo dico per chi non lo conoscesse, è un giocatore italiano che diciamo si è riconosciuto e si riconosce ancora che mi risulti nel manifesto di Mammoth RPG ed è tra virgolette famoso perché è l'autore di Stonewall 1969, che essendo un gioco che parla dei moti di Stonewall e quindi tocca facilmente diciamo tematiche legate all'abuso, alla violenza della polizia, alla discriminazione contro le persone sotto l'ombrello LGBTQI+, insomma, diciamo che si è posto il problema di utilizzare delle meccaniche di sicurezza nel gioco, per cui a sua volta lui ha studiato questi argomenti e poi ha trovato, diciamo, una quadra che lo convincesse per il suo gioco, perché è chiaro che oddio, sto già anticipando un tema, cioè un
Va benissimo, nessun problema.
tema a mio avviso è che come tutte le cose nei giochi vanno bene in generale fino a un certo punto, cioè se riesci a utilizzare gli strumenti che vanno particolarmente bene per quello che devi fare tu è meglio, no? Per cui lui nello specifico come designer, come autore, ha cercato degli strumenti che convincessero lui per l'esperienza di gioco che era rappresentata dal suo gioco. E tra l'altro qui dico colpevolmente che io avevo già registrato una puntata su questo tema e gli ospiti erano Alberto Muti e Stefano Burchi, però questa puntata diciamo che è nel cassetto delle puntate da editare che sono rimaste ferme dal periodo della pandemia.
Ahia.
Sì, perché a un certo punto, cioè in pandemia, non so, sarà successo anche a te. Ho visto che è una cosa molto comune. Almeno io all'inizio, all'inizio pensavo che durasse 2 settimane. Io abito in Lombardia, per cui siamo stati i primi e durava per 2 settimane all'inizio il lockdown. Che ingenuo. E poi in realtà ho detto: vabbè, dai, allora c'è tempo per fare tante cose. Poi mi capitava di giocare tutti i giorni, ero sempre a computer la sera, però dopo qualche mese, porca miseria. A un certo punto ho avuto un po' di rigetto e quindi ho teso a procrastinare alcune cose, tra cui anche l'editing di quelle puntate che in realtà mi trascinavo da un po'. Quindi adesso cercherò di editare, diciamo, tutti gli arretrati che ho. Vabbè, questa la racconto perché è divertente, dà un po' di dimensione umana. Addirittura nel frattempo mi si è bruciato un hard disk. E quindi io tutte quelle puntate che dovevo editare in realtà pensavo di averle perse, poi dopo le ho recuperate in una maniera un po' particolare, rocambolesca, però insomma le ho recuperate.
Bene, bene, meglio così.
E niente, comunque, la sicurezza in gioco, come hai scelto questo argomento? Cioè, perché proprio
Guarda.
questo e non l'icosaedro
Allora, no, quando faccio gli speciali mi piace diciamo, trattare argomenti che vadano un po' oltre il GDR in senso stretto, che si estendano un po' anche a tematiche di tipo sociale o culturale di qualche tipo. Ora, detto così, sembra chissà che cosa, in realtà. Cioè, sono due cavolate, sono due paginette su un blog. Però, diciamo, mi piace scegliere temi un pochino più ambiziosi rispetto al solito. Ora, questo tema qui della sicurezza lo avevo già sfiorato, ma molto di striscio, nel mio primo speciale, che era sul femminile in Dungeons and Dragons, no? Sulle varie trasformazioni che ha avuto la concezione della giocatrice donna, no? Dai tempi di Gygax, che come si sa non era propriamente il più femminista del mondo fino ai giorni nostri. E mi era rimasto, diciamo, il tarlo di approfondire quegli argomenti lì, perché diciamo, nelle community di D&D non sono molto presenti, mentre vedo che altrove sono proprio al centro della discussione. Niente, si è ripresentata l'occasione quando ho ritirato fuori dal cassetto, era da un po' di tempo che ce l'avevo lì pronta, che procrastinavo appunto. Ho ritirato fuori dal cassetto il testo della dichiarazione di intenti, di Riccardo Mustacaverni, non so se l'hai presente.
Sì, ce
Quella
l'ho presente.
è una cosa di cui invece nella comunità di Dungeons & Dragons si parla tantissimo, è diventata praticamente uno standard. Quando la gente dice dichiarazione di intenti, intende quella. E ci sono, diciamo, tante visioni o diciamo, sottoculture di gioco che la considerano marcatamente adiacente al tema delle meccaniche di sicurezza. E io avevo qualche dubbio personale su quel testo lì, su come era trattato, su come era impostato, su come era concepito. Poi vedevo che c'erano tante persone che lo interpretavano in modo diverso, in modi molto diversi, tra cui la sua più o meno marcata natura di meccanica di sicurezza. Allora, per prima cosa ho parlato con Musta e ho chiarito il punto di vista suo. E poi ho detto, vabbè, ma fare uno speciale solo sulla dichiarazione di intenti non è che sia gran cosa. Estendiamola anche a quest'altro argomento che invece è molto più complesso e interessante e vediamo cosa si riesce a tirar fuori. Quindi in realtà quasi tutte le persone con cui parlo gli chiedo della dichiarazione di intenti, se l'hanno presente, se hanno familiarità con quella lì, e poi passo alle meccaniche di sicurezza.
Sì, guarda, innanzitutto volevo toccare una cosa sul femminile, visto che l'hai citato, se me lo
Sì, a
consenti, poi
voglia.
andrà a finire che parleremo della sicurezza tipo alle 11. No, scherzo. Sai, avevo letto il fumetto che parla della nascita di Dungeons and Dragons, di cui non ricordo il titolo, però insomma, è un fumetto che parla della storia di Dungeons and Dragons. E lì una cosa che veniva fuori, comunque sia a base storica, per cui è fumetto, ma racconta degli eventi che hanno portato appunto alla nascita del gioco. E la nascita della Gen Con a Lake Geneva o Geneva, non so come si pronunci sinceramente, all'inizio era una convention di Wargamer, no? E come è risaputo, l'ambiente dei Wargamer, cioè, non è la sagra della salsiccia, è. Peggio. E quindi in realtà quando poi hanno cominciato ad arrivare i primi giochi di ruolo, quindi dalla metà degli anni 70, le ragazze hanno cominciato ad essere più presenti, perché evidentemente gli interessava di più. Io in questo non voglio ricalcare lo stereotipo, come dire, ontologico delle ragazze che sono interessate alla narrazione in quanto donne, cioè
No, no,
semplicemente
certamente.
per
C'era una
ragioni.
figura di un certo
Eh sì,
tipo che poi si
esatto.
evolve piano piano. Penso che
Sì.
tutt'oggi non siamo arrivati ancora del tutto a una totale
Assolutamente.
uguaglianza.
Cioè, quello che voglio dire è che per ragioni strutturali, ossia culturali, alle donne, insegnano, insomma, che non devono pensare alla guerra, alle pistole, per cui poi è meno facile trovare delle donne che fanno wargaming, però non è che è un hobby maschile. Fatto sta che comunque sia statisticamente alle convention di wargamer si trovano tanti maschi. E poi un'altra cosa che mi aveva incuriosito era stato quando avevo guardato il documentario World of Darkness, che parla invece della nascita di vampiri, e lì invece parlavano sempre dello stesso fenomeno e dell'arrivo massiccio di donne che sono arrivate quando hanno cominciato a popolare queste convention anche i giochi della White Wolf. Tant'è che se solo penso alla mia esperienza. C'erano molte ragazze che appunto diciamo si avvicinavano comunque a cui piacevano particolarmente i giochi della White Wolf, per cui cioè, diciamo che possono piacere di più o di meno, però effettivamente hanno svolto, come dire, una funzione di gateway in senso positivo per persone che prima magari erano fuori dal hobby perché non erano interessati ai giochi che c'erano fino a quel momento. Vabbè, comunque, scusa per questa piccola digressione.
No, no, per carità, interessante. Vabbè, allora cominciamo dalla dichiarazione di intenti. Tu che ne pensi?
Allora, io la dichiarazione di intenti me l'ero sorbita benissimo, perché in realtà mi ricordo che qualche anno fa Andrea Lucca Rosso mi disse che io ero troppo, diciamo, fissato sulle mie cose e non leggevo o ascoltavo, diciamo, pareri diversi da quelli con cui ero già d'accordo. adesso non mi ricordo se mi disse proprio questa cosa, ma era una cosa molto simile. In realtà dovete sapere che io continuo ad ascoltare tuttora il podcast di Andrea, e per cui ho seguito anche tutta la parte sulla dichiarazione di intenti, per cui la conosco non per averla letta, ma perché ne ho sentito parlare lui in tutte le puntate in cui ne ha parlato. E mi ricordo distintamente che prima della pandemia ero andato a una cena con i miei amici con cui giocavo di ruolo dal vivo oramai 10-11 anni fa. Abbiamo smesso di giocare di ruolo dal vivo perché poi la campagna è morta, in senso, cioè è stata chiusa. E però ci troviamo ancora e facciamo le cene così, e siamo tutti giocatori di ruolo, appunto. E alcuni di questi miei amici dicevano: noi adesso stiamo iniziando a giocare una nuova campagna di Dungeons and Dragons. Era Dungeons and Dragons, mi pare. Se non era Dungeons and Dragons, era Pathfinder. Comunque, insomma, ci siamo capiti, perché poi alla fine. Cioè, sì, tra Dungeons and Dragons 3.5 e Pathfinder non è che ci sia, diciamo, un abisso. E dissero, però stavolta, insomma, stiamo facendo le cose un po' diverse, stiamo ascoltando il podcast del Rosso, la locanda del Drago Rosso, appunto, e abbiamo iniziato con una bella dichiarazione di intenti. E praticamente parlammo un po' di questa cosa. Cioè, a me ovviamente faceva piacere, perché a mio avviso tutti i non detti nelle partite, quando si giocava di ruolo, erano poi dei grossi casini, grossissimi casini. Era un dialogo tra sordi, perché io davo per scontato che avremmo giocato una determinata cosa, ma poi in realtà si giocava tutt'altro, e allora arrivava una gran frustrazione, eccetera, no? La dichiarazione di intenti, lo strumento con cui quell'ambito di giocatori di stampo classico, diciamo, più tradizionale, ha trovato la soluzione a una cosa, cioè all'accordo di gruppo, no? Noi dobbiamo giocare, ma cosa giochiamo? Come giochiamo? Un gioco che mi dà tante regole opzionali, quali useremo? Quale sarà il focus della partita? Lo decidiamo insieme? Creiamo i personaggi insieme? Oppure li creiamo ciascuno a casa e arriviamo lì con i personaggi già fatti, perché tanto giochiamo questa avventura qui che scriviamo il background di quanto deve essere lungo? No, non lo scriviamo perché è inutile, tanto giocheremo quella roba lì che è così e non ce ne frega niente di chi sono i personaggi. Cioè, sono cose che è importante sapere oggettivamente, perché cambia
esperienza. Pre-dichiarazione di intenti, di queste cose non si parlava prima di giocare?
Zero. Ma guarda che per me però non è stata la dichiarazione di intenti la soluzione. La soluzione per me, e tant'è che lo dissi anche con i miei amici, io ho cominciato a giocare giochi dove non facevi dichiarazione di intenti, ma perché l'accordo, quando ti sedevi al tavolo, era già così solido che non avevi bisogno di dirlo apertamente. Cioè, mi spiego. Essendo passato per i giochi forgiti e poi per i giochi indie di tutti i tipi, lì era molto chiaro che cosa si sarebbe giocato. Cioè, se io dicevo: ragazzi, facciamo una partita della mia vita col padrone, il manuale sono quelle 50 pagine, per giocarci ce lo dobbiamo leggere, dobbiamo spiegare le regole non le puoi ignorare, sono tutte lì, e non è che ci chiediamo: ma i personaggi li facciamo insieme a casa e arriviamo? No, perché il regolamento ti dice da che tu ti siedi e crei insieme il padrone, i personaggi, quindi non hai bisogno della dichiarazione di intenti, segui certo. Le regole e giochi, punto. Così.
Certo.
Quindi i giochi a cui ero abituato io non richiedevano la dichiarazione di intenti, perché l'accordo che nasce in tutte le partite tra i giocatori era fortemente mediato dal regolamento, quindi non c'era bisogno di accordarsi più di tanto, se non sul dove giochiamo, chi è presente, eccetera, insomma.
Ma tu quindi giocavi prevalentemente a quei giochi lì, ma con cosa hai cominciato? Tu non hai cominciato con Vampiri? Oh, mi ricordo.
No, io ho cominciato con Star Wars D6.
Ok.
Star Wars D6, quello della West End Games, mi ricordo se il primo regolamento è dell'83 o dell'87, insomma, okay. La prima edizione. Poi dopo io giocavo con la con l'edizione della Strate Libri, che era la seconda ed era stata pubblicata nel 93, se ben ricordo. E però in italiano credo che sia arrivata solo nel 97, però vado molto a memoria, quindi insomma,
hanno più
però
anno
giusto
meno.
Esatto, comunque era la seconda, quella blu con sopra Darth Vader, proprio la fotografia del casco. E però c'è in tutta, diciamo, quella fase che per me è andata dal 97 fino al fino al 2009, 2010, 2012 più o meno, per me, cioè, non esisteva la dichiarazione di intenti, e neanche noi come giocatori, cioè noi al massimo ci mettevamo d'accordo su che gioco giocare, ma poi in realtà era il Far West, cioè tant'è che poi devo dire col senno di poi molti problemi emergevano proprio dal fatto che le aspettative fossero assolutamente disallineate, no? Cioè se tu prendi la copertina del documento della dichiarazione di intenti, la copertina è molto azzeccata secondo me, perché tu vedi questi avventurieri che sono tipo divisi in quadrati e ogni quadrato fa vedere una parte diversa, cioè la loro armatura, come sono vestiti, come appaiono in maniera diversa, con un'estetica completamente diversa. Cioè quella copertina secondo me comunica facilmente una cosa, cioè se non ci diciamo alcuni punti nevralgici che poi giocheremo, fondamentalmente siamo disallineati pensando in realtà di essere allineati, e per cui poi non ci troveremo e magari diamo la colpa o al gioco, ma più facilmente diciamo no, non funziona perché loro sono degli stronzi, oppure no, con loro non si riesce mai a giocare perché loro vogliono sempre o menare, oppure vogliono solo parlare, oppure no, mettono le trecciate, oppure mettono le astronavi in Dungeons and Dragons, e a me le astronavi in Dungeons and Dragons fanno schifo, che ne so. Cioè, con questo non voglio dire però che cioè per sedersi al tavolo dobbiamo essere già d'accordo su quello che giocheremo. Cioè, quindi noi giocheremo questo, succederà questo, no, quello dovrebbe essere emergente. Però, cioè, essere d'accordo sui limiti della nostra partita, sulla direzione, no? Cioè, se io inizio una partita di vampiri, è importante sapere se useremo un modulo d'ambientazione o in realtà creeremo tutto noi al volo, no? Perché se l'ambientiamo a Los Angeles, se usiamo Los Angeles by night, è un conto. Se l'ambientiamo a Los Angeles e ce ne sbattiamo, un altro. I dettami della cronaca li facciamo tutti assieme,
Sì.
poi io farò un personaggio di un certo tipo. Se li fa solo il GM, io farò un personaggio che va sui dettami della cronaca, che ha stabilito il GM.
Tu giocavi a
Se
vampiri prima
sì, giocavo a
di
vampiri, ma
parlare della dichiarazione di intenti?
scusa, non ho capito.
Prima di sentir parlare della dichiarazione di intenti alla locanda del Lago Rosso, eccetera, tu già giocavi a vampiri?
Sì, più che altro avevo smesso di giocare a vampiri.
Perché
Allora,
queste intenzioni qui?
sì, no, allora fondamentalmente c'è stato un periodo relativamente lungo della mia vita nel quale non ho più giocato a giochi che non rendessero estremamente chiaro come bisognava giocare. Più o meno dal
Ok.
2012 fino al 2021-2022, più o meno, con alcune però eccezioni degne di nota. Con alcune eccezioni degne di nota, perché per esempio mi ricordo che a Capodanno del 2015 ci organizzammo, tra l'altro con Stefano Burchi, per giocare Demon the Fallen, che è un gioco della White Wolf disastroso dal punto di vista delle regole, dico, ma dal punto di vista tematico molto molto bello. E tra l'altro, perché in realtà ci interessava cercare di approfondire, di giocare bene quei temi, quel gioco. E lo giocammo, e mi ricordo che tra l'altro nella community indie, cioè no, di solito si arrivava ai giochi indie perché ci si era rotte le balle di giocare in un certo modo.
Sì.
E quindi si provava a sperimentare altri metodi di gioco e ci si trovava meglio in genere. E per cui in realtà poi dopo qua, tutte le volte che ci sono questa sorta di folgorazioni nasce una fase di rigetto, per cui no, Demon non ci voglio più giocare perché è un gioco di merda. In realtà noi siamo sempre stati degli sperimentatori, d'altronde se non fossimo stati degli sperimentatori non avremmo mai provato i giochi. Per cui a un certo punto, naturalmente, in quel gruppo di persone che non era... in alcune di quelle persone era nata la necessità di dire ma se provassimo a giocare bene a quei giochi?
Ok.
E allora abbiamo giocato Demon Fallen. Tra l'altro, dicevo, con il sospetto, tra virgolette, degli altri, nel senso che alcuni ci dicono ma come giocate a Demon Fallen? Sì, noi vogliamo giocare a Demon Fallen. Ed era stata una bella partita, tra l'altro.
Sì. E che provvedimenti avete adottato, che strategie avete adottato per giocarci bene dal punto di vista del pre-gioco? Diresti che avete fatto una dichiarazione di intenti?
No, per come funziona la dichiarazione di intenti deve essere formale, deve essere scritta, per cui in realtà non l'abbiamo fatta. Okay. Però avevamo un accordo di gioco molto solido. Innanzitutto sapevamo cosa volevamo giocare e poi come volevamo giocare, e poi conoscevamo anche lo stile di gioco degli altri giocatori perché avevamo già giocato insieme altre volte e poi venivamo dalla stessa cultura di gioco, per cui eravamo già facilmente allineati. Per cui di fatto c'era un accordo che però non era una dichiarazione di intenti, come è, cioè perché...
Cioè, non era quella dichiarazione, sono d'accordo con te.
Esatto, sì. Okay. Cioè, se tu parli di dichiarazione di intenti stai parlando diciamo espressamente di quella. E tra l'altro, cioè, è proprio espressamente scritta, perché così poi la puoi andare a rivedere qualora ci fossero dei problemi e puoi anche modificarle e dire ma no, noi avevamo scritto così, però in effetti non funziona più questa cosa, però l'avevamo scritto.
Ok.
Tra l'altro a me ammetto che non piace particolarmente questo formalismo, però capisco perché debba essere scritta.
Dimmelo.
Vabbè, solo perché il mio podcast userò un metro e mezzo di più. Perché il mondo dei giochi di ruolo è pieno di persone stupende, ma è pieno anche di teste di cazzo infinite. E quindi... a volte, cioè, può far ridere, ma proprio mettere sotto il naso a quello che sta rompendo i coglioni e dire guarda che tu questa roba l'hai letta e l'hai sottoscritta come se fosse un contratto di lavoro è tristissimo, perché non è lavoro, però d'altronde può essere un modo per metterlo a posto, insomma, e dire guarda che sei tu il problema qui.
Capisco, ma appurato che uno ha una testa di cazzo non si fa prima a non giocarci più?
Allora, sì, è vero, però innanzitutto tutte le volte che si diceva questa cosa, in genere la gente si alzava gli scudi, no? Perché è una soluzione semplice per te che sei fuori, dire a qualcun altro manda a fanculo questo qui che fa lo stronzo. In realtà magari quel qualcuno è tuo cugino, tuo fratello, tuo cognato o un tuo amico da 20 anni, e fai fatica a dirgli vaffanculo perché giochi di merda Dungeons and Dragons o mi fai arrabbiare, non ti voglio più vedere. Cioè,
mentre fai fatica a fargli vedere, diciamo, un contratto e dirgli guarda che tu hai firmato questo.
Sì, cioè magari ma andiamo a vedere cosa avevamo scritto, è più facile, no, secondo me. Oppure a volte cioè il punto è che la memoria umana è fallace, cioè ci sono proprio degli studi a riguardo, anche a livello processuale la gente dà delle testimonianze che non corrispondono alla verità, essendo convinte che quella che loro ricordano è la verità.
Certo.
E quindi noi magari a volte sovrascriviamo la nostra esperienza dicendo ma noi eravamo d'accordo così, poi vai a vedere in effetti eravamo d'accordo in maniera leggermente diversa. Per cui effettivamente avere un documento scritto, diciamo che taglia la testa al toro, no? Andiamo a vederlo. Se no, altrimenti è facile che vada a incacciare. E questa è la ragione del perché è scritta, se ho capito bene. E capisco perché. Capisco perché. Poi è chiaro che a me non piace avere un documento scritto che mi sembra un contratto.
Adesso, quando giochi ai giochi della White Wolf, come ti regoli dal punto di vista di questi accordi pre-gioco?
Fondamentalmente rendo ben ben chiara qual è la premessa. Cioè, per esempio, dico, allora, è problema. Cioè, vabbè, devo spiegare diverse cose. Innanzitutto, se porto a una convention vampiri, in genere, anzi, non in genere, cioè, parlando proprio delle mie esperienze, ho sempre portato uno scenario. E ho portato uno scenario che ho scritto io. L'ho scritto seguendo le linee guida di cui abbiamo parlato con Alessio Persichetti nell'ultima puntata, quella su come scrivere scenari Story Now. Per cui fondamentalmente è una situazione spinosa, una rete di relazioni frastagliate dei personaggi che hanno dei problemi da risolvere. Quindi è chiaro che una volta che io ti dico, guarda che l'ambientazione è questa, i personaggi sono questi archetipi, e noi giocheremo una storia che verosimilmente parlerà di patriarcato, ingiustizia, abusi, eccetera. Cioè, se tu mi dici, va bene, io mi siedo al tavolo per giocare, posso partire dal presupposto che tu voglia giocare quella roba lì, no? Perché se no, altrimenti ci saresti stato lontano chilometri da una partita del genere. Okay. Questo è quando porto uno scenario. Se invece devo organizzare una partita da zero, ti dico quello che abbiamo fatto l'ultima partita che abbiamo giocato con vampiri. Semplicemente in quel caso il narratore non ero io, ma era una mia amica, e lei aveva detto, ragazzi, a me sono venute queste due idee in testa, che erano praticamente due premesse molto vaghe, cioè tipo una storia che parla di un mistero di questo tipo e una storia di quest'altro tipo, cioè a voi quale interessa di più? Così. E noi le abbiamo detto, guarda, a noi interessa di più quella dove c'è questa sorta di mistero occulto, e poi dopo fa, ah, ma dove la ambientiamo? Perché mi piacerebbe ambientarla in una città, però cioè, vorrei evitare di ambientarla a Los Angeles, a New York, dove sono ambientate tutte queste storie. E allora io ho detto, ma perché non l'ambientiamo a Riga? E a quel punto Riga è letteralmente, è passato qualche giorno, ci siamo mandati gli articoli di Wikipedia e leggendo praticamente la voce Wikipedia di Riga abbiamo detto, ma sai che la città è figa, cioè ha un bel color, e allora abbiamo deciso di giocare a Riga. Così. E dopodiché ci siamo trovati, abbiamo fatto i personaggi, li abbiamo collegati, abbiamo stabilito anche che tipo di coterie eravamo, quindi in realtà abbiamo fatto quella che viene chiamata sessione zero, no? O prima sessione, cioè dopo aver stabilito vagamente che cosa affronteremo, siamo una coterie di persone con competenze occulte che si trova a fronteggiare un mistero soprannaturale nella città nel ben mentre di una crisi politica. E allora la nostra coterie era una coterie di esperti appunto dell'esoterismo, eravamo in due tra l'altro, due personaggi, e poi abbiamo creato delle relazioni, è impossibile non crearle se segui le regole di Vampiri Quinta Edizione perché te le fa creare, e quelle relazioni erano con gli umani e quindi automaticamente erano casini che ti arrivavano, cose che poi in gioco hanno messo, diciamo, ci hanno portato a fare delle scelte dure. E devo dire che io mi sono divertito, io di solito quando giocavo non amavo mettere in discussione il mio personaggio, che è una cosa brutta in realtà, cioè è molto meglio metterlo in discussione, vederlo cambiare, vederlo nella merda e vedere come mangia la polvere o come ne esce, e devo dire che questa volta ho abbracciato molto di più il caos. Sono anni che ci lavoro e ovviamente è un percorso di miglioramento, per fortuna, non è detto. E devo dire che le sessioni che mi hanno dato di più sono quelle in cui sono finito in situazioni di merda e sono dovuto scendere a compromessi con me stesso. E ho dovuto pagare dei prezzi e andare avanti con quello che avevo. Bene. Perché è lì che secondo me il personaggio è emerso, no? Se no altrimenti il mio personaggio è un figaccione che c'ha un teatro sperimentale e faccio il poser, però quello non è interessante, no? Il personaggio non cambia, non evolve, non vale neanche la pena di giocarle quelle storie, cioè, un'opinione un po' forte, però insomma sono molto circolari, se no. Invece proprio quando ti esplode la situazione in mano e devi prendere una decisione dove non c'è una soluzione giusta, una soluzione sbagliata, come poi tra l'altro succede anche a noi tutti i giorni, molto, molto spesso, dove secondo me quei personaggi danno il meglio di sé e quei giochi danno il meglio di sé.
Ok, giusto. Sono d'accordo.
E poi è chiaro che, cioè, io non gioco mica solo quello, gioco anche, che cavolo ne so, a Morkborg, e a Morkborg di solito queste cose non emergono, no? Perché il focus è un altro. Ci si diverte per altre cose, diciamo che si trova pagante l'esperienza di gioco per altre cose, però quando gioco a Vampiri sono i temi emergenti, le decisioni che scaturiscono dal conflitto e dalle conseguenze che sono interessanti.
Quali cose trovi appaganti di Morkborg?
Ma innanzitutto ci ho messo un po' prima di capirlo, no? Perché all'inizio non capivo bene che cosa ci fosse di interessante nella OSR in generale. E poi dopo in realtà ho visto che cioè la cosa figa, almeno per me, è proprio vedere come praticamente tu non pianifichi nulla a parte la situazione iniziale, no? Cioè, sai cosa c'è in ballo, però non è che c'è una storia che emerge. E devo dire che prendere le cose che arrivano o dai giocatori, oppure dall'ambiente, oppure dalla casualità della tabella o dell'incontro o del tiro per il viaggio, eccetera, e dire qualunque cosa emerga, io coerentemente la porto dentro e continuo a giocare, quella cosa mi piace. Cioè, per esempio, durante la nostra partita che è finita perché il mondo è finito, Morkborg ha una meccanica scritta dentro che ti porta a finire la partita quando il mondo viene divorato dall'apocalisse. A me a un certo punto è successo che all'inizio i personaggi avessero incontrato una carovana che portava la bara di un gigante in una cerimonia funebre. È un incontro casuale dei viaggi che c'è sul primo supplementino di Morkborg. Uno dei giocatori aveva un incantesimo per parlare con i morti e ha convinto i cultisti a lasciarlo parlare con il cadavere del gigante. Mi ha fatto tre domande e io ho dovuto rispondere. Mi sono dovuto inventare le risposte perché non c'erano. Da lì io ho detto delle cose, tra cui una parola d'ordine col quale automaticamente si otteneva l'amicizia dei giganti. Me l'aveva chiesto lui in realtà. E poi la location dove dormiva uno dei fratelli del gigante morto. Perché mi è venuta in mente quella roba? Perché io su itch.io avevo trovato un'avventura che era praticamente la tomba di questo gigante scritta da uno degli autori del gioco. Allora ho detto, se per caso ci vogliono andare, la pesco e la uso. Poi alla fine ci sono andati, verso la fine della campagna. E cosa succede? Che però in quell'avventura può succedere che il gigante si risvegli e può essere sotto il controllo dei personaggi oppure di un PNG dalle motivazioni particolarmente stronze. E a quel punto è successa questa seconda cosa, che lo hanno risvegliato ed era sotto controllo del PNG particolarmente stronzo. E allora io mi sono dovuto chiedere, ma questo PNG che cavolo ci vuole fare col gigante? Perché non c'è mica scritto nell'avventura. E allora praticamente da lì praticamente il regno è stato devastato e per cui la mia preparazione è andata completamente a ramengo. Cioè, io avevo un re che era folle, che poi è folle proprio da ambientazione. Cioè, nel manuale c'è scritto che il re è folle. Poi è chiaro che non ti dice perché è folle, come è folle, sono tutte cose che devi portare in gioco tu e io lo avevo fatto. Il punto è che a un certo punto mi sono chiesto: ma se allora questo gigante arriva nella capitale, cosa succede alla capitale? Viene devastata. Come viene devastata? E allora ho cominciato a tirare dei dadi sulla cartina della capitale e ho congiunto i dadi e lì era dove il gigante era passato e aveva devastato la capitale. Allora poi ho cominciato a chiedermi: ma il gigante ha ucciso il re per caso? Sì, no. Dado da 6, 1, 3, 4, 6. La regina è sopravvissuta. Ho tirato tutto a caso e in base alle risposte, la situazione che c'era, io l'ho giocata. E devo dire che di solito una cosa che mi succedeva, era tendere a proteggere la mia preparazione. Cioè, la mia preparazione non si tocca. È il mio re. Si fa quello che dico io, non me lo uccide il gigante. E invece no, devo dire che ho trovato molto divertente invece lasciarmi andare e giocare anch'io di risposta a quello che succedeva nella partita, coerentemente con una coerenza interna al gioco, ecco. Che poi è chiaro che dipendeva da una mia estetica e da mie decisioni, però non erano prese a cazzo di cane. Cercavo di mantenere una coerenza, quello che secondo me era una logicità, una trasparenza, ecco. E devo dire che a me è piaciuto. A me è piaciuto.
Bene, bene. Beh, allora, che dici? Veniamo alle meccaniche di sicurezza, o sistemi di sicurezza, o i vari modi in cui vengono chiamati?
Certo. Tra l'altro quello del nome è già di per sé un tema da toccare, nel senso che sono sistemi, sono meccaniche, sono regole, sono procedure. Anche perché mi ricordo che avevo visto che una mia amica Camilla Zamboni, che traduce anche inglese, italiano, italiano, inglese, che si chiedeva: ma in italiano come le chiamate poi? Perché devo tradurle dall'inglese in termine corrente. Così. E devo dire che effettivamente dire tecniche, meccaniche, strumenti, cambiano, sono delle cose diverse. Probabilmente io preferirei dire strumenti di sicurezza. Okay. Perché credo che meccanica vuol dire che è una meccanica, una regola, no? Però a volte sono così meta che fai fatica a dire che una regola è più uno strumento, e talvolta il gioco non lo prevede nemmeno, ma tu lo importi, oppure sul momento ti trovi in una situazione spiacevole e devi risolverla, e tu in qualche modo la risolvi male o la risolvi. Però quello che tu implementi, secondo me, è uno strumento, no? È una tecnica, se proprio vogliamo dircela tutta, però possiamo dire che è uno strumento. Cioè, ti poni, dici: ho questo problema, come posso risolverlo con questo strumento? No? Per esempio, narro che nella mia vita col padrone, il mio personaggio, il padrone, gli ha detto: vai in casa di questa donna e uccidila, non mi interessa come la uccidi, basta che me la porti morta. Io entro in casa della donna, dico che afferro un coltello e che la sgozzo. Ok? E magari una giocatrice al tavolo all'inizio della sessione aveva detto: ragazzi, una sola cosa, occhio quando descrivete le lame, perché mi dà fastidio, sono particolarmente sensibile. E quindi magari io non me lo sono ricordato, no? E allora a quel punto io vado avanti tranquillo, magari la giocatrice non ci bada, magari in quel caso particolare non le dà fastidio, oppure le dà fastidio, comincia a balbettare, oppure dice: ah, però cavolo, vedi che fa una brutta espressione. E allora magari se lo ricorda qualcun altro e magari dice: aspetta un secondo, stai descrivendo questa roba, è cruentissima e ci sono le lame. Avevamo detto mica di non descrivere le lame, e magari io mi ricordo: oh, scusate, non me l'ero proprio ricordato. E allora cosa facciamo da questo momento in avanti? Oppure la giocatrice dice: no, ma in questo contesto mi ha dato fastidio. Per esempio. In realtà questo è un atto al play, cioè. Solo che nel caso specifico era stata la giocatrice che aveva detto: niente lame per piacere, a usare il coltello per sgozzare un PNG, perché io l'avevo ordinato al padrone. Ok?
Ok,
E a quel
e come va?
punto gli altri giocatori hanno posto il problema: scusa, ma tu non ci avevi detto che preferivi? E lei ha detto: sì, però in effetti in questo contesto non mi stanno dando problemi. E quindi a quel punto abbiamo detto: da problemi a qualcun altro. Gli altri: no, no, a posto, perfetto. E siamo andati avanti così.
Ok, un'interessante intervistatore capzioso qui ti chiederebbe, ok, e dov'era lo strumento di sicurezza? Cioè, avete parlato, esatto, come esseri umani.
Sì, sì. Allora, innanzitutto, qualcuno ti direbbe che noi abbiamo utilizzato lo strumento delle linee dei veli, ed è sbagliato, non è vero che lo abbiamo usato. Nel senso che le linee dei veli sono uno strumento di sicurezza che aveva teorizzato e introdotto Ron Edwards in, mi pare, Sex and Sorcery o in Sorcerer's Soul. Comunque sono nel manuale dei supplementi di Sorcerer. E praticamente le linee sono cose che non vuoi vedere, e quindi le rimuovi, e i veli invece sono cose che sta bene che ci siano in gioco, ma non vuoi che siano descritte nel dettaglio, no? Quindi magari se emerge un velo, scusa, emerge una linea sull'uso delle armi a lama, io semplicemente non le useremo, anziché dire che prendo il coltello dico che la pesto a sangue, per esempio. Il velo invece, il velo funziona che fondamentalmente dico afferro qualcosa e la uccido con quello, ok? C'è Osiride che dice non mi sembra, sai, e vuole essere invitato a parlare. Sì.
Diciamo, adesso mi preme finire di analizzare, sì, questo, sì, esempio, poi se andiamo, sì, sì, dopo sulla teoria delle, certo, linee dei veli si può passare anche a quello.
Ok, quindi, in realtà perché dicevo che spesso volentieri le linee vele vengono citate dicendo noi all'inizio della partita stabiliamo le linee dei veli,
sì,
però in realtà non funziona così. Tu durante la partita, se emerge qualcosa, puoi chiedere che venga messo una linea o un velo su quella cosa, okay? Ok? Tu non è che inizi la partita dicendo io non voglio vedere questo o io voglio che questo venga velato. Durante la partita, se qualcosa emerge, fai presente che vorresti che il gruppo mettesse una linea o un velo su quella cosa.
Ok.
Sembra una questione di lana caprina, però in realtà il punto è che se tu ne parli all'inizio, in realtà quello che stai dicendo sono le aspettative che vuoi che gli altri abbiano su di te come giocatore. Cioè, per esempio, molto facilmente io all'inizio della partita dirò non voglio, che ne so, che ci siano stupri o violenza su minori, perché è quello che socialmente ci si aspetta che io dica. Ok? In realtà però quando si gioca, diciamo, in maniera emergente, spesso e volentieri noi giochiamo per esplorare quali sono i nostri limiti, cioè non espressamente per esplorare i nostri limiti, ma facilmente ci troveremo ad esplorare i nostri limiti. E quindi quando noi esploriamo i nostri limiti, stiamo esplorando qualcosa che ci conviene dire socialmente, oppure ci stiamo fidando degli altri e del gioco e quindi siamo disposti a vedere dove ci porta? E questa è la vera domanda, no? Secondo Ron Edwards. Alcuni, per esempio, questo strumento lo usano all'inizio, e in quel caso magari io preferisco parlare di paletto o tavolozza, no? Tu all'inizio dici io questi elementi li bandisco, oppure questi elementi sono disposto a far sì che ci siano, ma non vorrei vederli graficamente, diciamo.
Ok, sì, poi torniamo su questa digressione, diciamo, più teorica, che è molto interessante e hai usato delle argomentazioni molto, molto valide, mi piacciono.
No, allora ti dico che io stesso nei confronti degli strumenti di sicurezza ho avuto un percorso piuttosto altalenante, nel senso che all'inizio per me non se ne parlava nemmeno di usarli, cioè per me, perché devo dire che io ho visto una cosa che non mi piaceva, cioè la mia sensazione era che venissero usati proprio per dire guarda che io sono attento a certi temi. Cioè fosse un modo per fare showing off, per darsi delle arie, dire ah, io sono una persona brava, ho il cuore al posto giusto, mentre la mia filosofia era giochiamo e vediamo dove andiamo e cerchiamo di essere persone decenti quando giochiamo, però a me non interessava dire ah, io sono un giocatore con il cuore nel posto giusto, ci tengo a certi temi, anzi devo dire che a me dà molto fastidio quando in realtà le persone si comportano così, perché credo che ci sia molta falsità, però magari mi sbaglio, ecco, magari c'è della sostanza, ma io lo vedo così.
Ok, prima di approfondire questo argomento che mi interessa, torniamo un attimo sull'esempio dello sgozzamento che stavi facendo prima.
Certo.
Tu diresti, è un caso reale, no? Un caso di vita vissuta. Tu sì. Diresti che sono stati usati degli strumenti di sicurezza, al di là di come li chiami, del nome che gli dai?
Sì, secondo me sì, perché innanzitutto la cosa importante, secondo me, è che le persone non vengano lasciate a loro stesse quando hanno un problema, ok? Stiamo giocando insieme, quindi se c'è qualcuno che si sente a disagio, per me è importante che abbia modo di innanzitutto dire che è a disagio, okay. E secondariamente che abbia modo di continuare a giocare in maniera serena, o elaborando quel disagio, oppure rimuovendone la fonte, oppure processando in una maniera che è accettabile, ok? E quindi
spero
secondo me
siamo tutti d'accordo su questo.
Sì, cioè, sai, no, a volte veniva fuori sta cosa su Facebook nei gruppi dei giocatori di ruolo. Ossia, sì, io gioco perché quando io gioco devo smuovere visceralmente, devo scioccare i miei giocatori. Che è un po' un discorso del cazzo, cioè è il discorso dello showing off dall'altra parte. Cioè, da una parte c'è chi dice: ah, io sono una persona bravissima che non ferirebbe mai gli altri. Come se lo fai di proposito sempre, insomma. E dall'altra c'è chi dice: no, quando giochi di ruolo tu non hai limiti, c'è solo la narrazione, la libertà di masterizzare o di giocare come io ritengo giusto.
Va bene. Quindi
secondo me
invece è importante la consapevolezza che dei limiti ci sono, no? Di dove li vogliamo mettere, ok? Questa consapevolezza è già uno strumento di sicurezza, per te conta già come strumento di sicurezza?
Avere un atteggiamento aperto e attento, sì, l'occhio vigile nei confronti di quello che succede al tavolo è uno strumento di sicurezza. Cioè dire: ragazzi, sappiamo che stiamo toccando temi potenzialmente problematici e continuiamo a usare dei metodi per chiederci se sta andando tutto bene, se questa cosa era troppo. È importante, cioè è probabilmente la cosa che preferisco. E se c'è qualche problema ce lo diciamo, perlomeno fermiamo la partita. E siccome è difficile a volte fermare la partita per una questione di innanzitutto magari lo devi ancora processare tu, secondariamente c'è comunque sempre un discorso di pressione sociale. Tutti sembrano starsi divertendo così tanto, io devo fermare la partita. Quindi quella volta che stai facendo quel metro e mezzo in più, fermati tu e chiedi: tutto bene? Va bene, era troppo? Scusate se ho fatto questa cosa, vi dà problemi? Perché secondo me c'è un grosso fraintendimento sugli strumenti di sicurezza. Cioè, secondo me non servono tanto per escludere che succedano determinate cose. Perché quello a cui servono davvero, secondo me, è far sì che quando succedono non facciano più danni del necessario, ok? Cioè, se io faccio una battuta del cazzo che offende qualcuno, l'ho fatta, cioè ormai l'ho fatta. Il punto è come andiamo avanti da questo momento in poi. Chiedo scusa? Mi fanno capire dove sta il problema? Mi impegno a non farla più? Non vogliono più giocare con me? Però all'inizio magari io dico: ma voi all'inizio non mi avete detto che non volevate queste battute.
Sì.
E quindi dobbiamo dirci tutto all'inizio?
Sì. Sono giuste domande. È che il tuo esempio è fantastico, perché
sì,
io mi attacco a quell'esempio come un bulldog ormai.
Vai.
Però è fantastico secondo me, perché permette proprio di indagare qual è il limite, qual è il confine, la
certo,
soglia oltre cui possiamo legittimamente dire, secondo noi, secondo la nostra sensibilità, che si ha uno strumento di sicurezza, no? Perché spesso questo confine è molto sfumato alla fine, visto che sono
sì,
così
assolutamente
tanti. Ok, quindi se ti chiedessi dove stava, qual era, in cosa consisteva lo strumento di sicurezza, in poche parole.
Ah, e in quella partita in particolare?
Sì.
Allora, se non ricordo male, io non sono un espertone, però c'era l'occhio vigile e poi il check-in, cioè in poche parole, stai attento a quello che fai, guarda come reagiscono gli altri, non dare per scontato che vada tutto bene, che non stai ferendo nessuno, e poi quando hai la netta impressione che comunque sia stai facendo qualcosa o stai introducendo qualcosa che è potenzialmente problematico, chiedi, era troppo, va tutto bene, mi fermo qui, volete che
in realtà
che
a chiedere sono stati gli altri, non quella che ha introdotto l'elemento.
Sì, però in altri momenti di quella partita e in altre partite mie io lo faccio, cioè lo dico, questa roba è troppo, oppure a volte prima di introdurre qualcosa di problematico dico che sto per fare una cosa che è problematica in un determinato modo. E dico che se a qualcuno dà fastidio di dirmelo, così insomma.
E all'epoca di quell'esempio, questi due strumenti, al di là del nome, erano stati in qualche modo introdotti esplicitamente a inizio gioco? Comunque c'era un modo di ufficializzarli, diciamo, tra virgolette, oppure sono una cosa che si è creata dall'intesa tra di voi in modo spontaneo? Senza...
Allora, ti parlo specificamente delle due partite. In quella di La mia vita col padrone all'inizio avevamo parlato di come affrontare determinate cose e avevamo precisato all'inizio quali erano alcuni temi da non toccare o da velare. E poi comunque sia avevamo detto che avremmo attuato, e su questo tutti eravamo d'accordo, una politica di attenzione reciproca dove ci siamo chiesti man mano che tutto fosse bene. L'avevamo proprio esplicitato. Invece, per esempio, nella partita di Vampiri che ho giocato ultimamente, non ne avevamo parlato espressamente all'inizio, però per esempio durante una scena di caccia avevo fatto un tiro che aveva praticamente costretto il mio personaggio a interpretare una compulsione. Sono praticamente dei comportamenti bestiali che ti fanno agire come una persona mostruosa. E nel caso specifico era una cosa che mi faceva agire in maniera predatoria nei confronti praticamente di una vittima umana di sesso femminile, per cui io dovevo interpretare il mio personaggio che faceva quella roba lì, perché me lo diceva il sistema di gioco, o meglio le regole, per cui io ho detto, stavo giocando con due giocatrici, ho detto scusate se narro questa cosa, però se vi dà problemi ditemelo. È andata così, l'ho narrato e non mi hanno detto di fermarmi o che era troppo, per cui l'ho giocata tra virgolette tranquillamente, però sono andato, come dire, col piede di piombo, cioè prima di fare la sparata ho detto guardate che sto giocando questa roba, dirò quello che secondo me dovrei, cioè mi sento di dire, però sappiate che lo so che è problematica e quindi se è un problema ditemelo che mi fermo, veliamo.
Okay. Allora ti ringrazio tantissimo per questo esempio, dopo ti spiego perché. Ora magari vuoi ascoltare Osiride? Perché
sì, dai, chiamiamolo, lo invito a parlare. Dato anche Osiride ha approfondito il tema dei sistemi di sicurezza negli ultimi anni. Anzi, probabilmente l'ha studiato più di me. Io non l'ho mai davvero studiato, intendiamoci. Ora che gli ho dato facoltà di parlare, lui non vuole venire. Vedo che sta scrivendo. Non trovo dove. Credo che sia dove c'è la mano alzata in alto a destra. Sai cosa? Che secondo me da cellulare è tutto più complicato usare l'interfaccia, perché da computer credo che sia più immediato.
Vero.
Va bene, è uscito. Cosa facciamo? Andiamo avanti, poi si torna.
Andiamo avanti un pochino.
Ok.
Dunque, perché questo esempio è molto utile perché in giro, laddove ci si documenta, quindi su internet, sui testi, libri, pubblicazioni, articoli, eccetera, almeno questa è la mia esperienza, si trova tantissimo materiale riguardo a questi sistemi, strumenti, meccaniche di sicurezza, come funzionano, no? Però mentre si trovano pochissimi esempi del loro effettivo utilizzo a runtime, esempi concreti del loro utilizzo in gioco. Forse
certo.
Virgil è tornato?
Sì, lo rinvito a parlare, ma ti posso dare la mia risposta se vuoi, però è provocatoria.
Vabbè, vediamo se riesce a parlare lui, se no.
Secondo me non si trovano esempi perché è un tema molto politico, per cui in realtà quello che conta più che altro è far vedere che ci si tiene, ma poi dopo come concretamente questo entra in gioco nella partita non interessa a nessuno, perché una volta che abbiamo fatto vedere che noi siamo progressisti di sinistra e ci teniamo a questi argomenti, abbiamo fatto il nostro dovere. È un po', diciamo, è una provocazione, chiaro, no? È un po' la mia impressione, che a volte si tenda un po' a evitare di prendere il toro per le corna, ecco. Per cui magari scrivo un gioco, ti dico, ah, e poi usate un sistema di sicurezza, se volete usate la X-Card, mi raccomando, bravissimi, così se c'è qualche problema lo risolviamo in 5 secondi, e però poi dopo... È lo strumento giusto per te, per quella partita? Funziona davvero in quel contesto? Ti aiuta davvero a risolvere il tuo problema? Per esempio PH Lee, che è il designer o la designer, che genere si identifica, di Polaris, aveva detto che praticamente stava evitando le convention proprio perché... si dava per scontato di usare la X-Card e invece come meccanismo di processazione lui o lei aveva bisogno di parlare della cosa per andare avanti, e quindi in non poterne parlare dava problemi.
Gliel'hai data la parola?
Io gliel'ho data la parola.
A me, quando l'hai data a me prima, mi è uscito un pop-up dove dovevo accettare.
Ha capito il problema.
Okay.
Diciamo che negli Stati Uniti la mia impressione è che ci sia molto la tendenza a dire è importante che usiamo gli strumenti di sicurezza, ma in generale nel mondo statunitense quanti actual play trovi in giro di partite vere, che non siano registrazioni? È vero, sono degli actual play, però no, la differenza è che quelle sono registrazioni, mentre l'actual play di solito è ragionato e parla della tua esperienza, no? Per cui stai dando la tua visione sulla partita, stai dicendo cosa è stato importante per te, mentre la registrazione ha una finta oggettività che però, cioè se io sto giocando con Lorenzo, è importante sapere cos'è la partita per Lorenzo e cos'è la partita per Daniele, non cos'è la partita in sé, non gliene frega nessuno di cos'è la partita in sé. Ciao Osiride, ben arrivato.
Ciao. Ciao, si sente?
Sì, ti si sente forte e chiaro.
Perfetto. No, il problema era fondamentalmente che ho trovato l'accetta, ma era sotto un altro menu di Android che non potevo togliere in nessun modo, per cui ho capito.
Fantastico.
Perché non vedevo.
E qui i programmatori di Discord dovrebbero lavorare seriamente a una soluzione, vabbè.
No, ma devo capire perché immagino che lo usino tutti, sono io e devo avere qualche altro problema. Vabbè, due robe velocissime. Intanto ti avevo risposto su un messaggio che mi avevi scritto di accennare, solo che ho visto che l'ho fatto su un'altra chat.
Ah,
io Discord, però va bene, una chat con il dannato, per cui niente di particolarmente grave. Vabbè, la prima cosa è quella che poi hai specificato tu, il concetto di linee veli. Edward l'aveva definito come una cosa cioè durante il gioco e non pre-gioco.
Esatto.
E le motivazioni sono importanti, ed è una cosa che anch'io ho scoperto dopo, perché quello che hai detto tu è una cosa che poi ho ritrovato molto, molto reale. Cioè è chiaro che Per convenzione sociale si tende spesso a dire «Ah, io questo non lo vorrei», a volte sento delle cose... Cioè, mi è capitato di sentire delle cose molto comuni su cui abbiamo dovuto proprio giocare attorno. Altre volte non voglio sentire parlare di stupri. Beh, non c'è tantissima gente che vuole sentire parlare di stupri. Ce n'è, per carità, nel gioco di ruolo, però non ce n'è così tanta, per cui una volta che li togli spesso in una partita cambia relativamente poco, poi dipende il 100% dal gioco che stai facendo, ovviamente, no? L'altra cosa che mi era venuta in mente, che volevo commentare, poi mi sono incartato per riuscire a rispondere, la prima è il io non ti lascerò da solo, che è stato formalizzato da qualcuno, adesso non mi ricordo se magari Baker o qualcun altro, ma qualcuno l'ha formalizzato. Maggie Baker. Esatto, e questo è anche un po' per rispondere, nel senso per contestualizzare la domanda che ti era stata fatta, del quali strumenti di sicurezza hai utilizzato. Quello è uno strumento di sicurezza perché è stato formalizzato, e questo mi riporta a un concetto secondo me interessante, poi vi lascio, non vi voglio ammorbare tantissimo sulla cosa, sul concetto che per me l'importanza degli strumenti di sicurezza non è tanto la loro esistenza, ma tanto quanto in parte anche semplicemente la loro formalizzazione strutturale. Che cosa intendo? Quando si fa uno sport, cioè quando penso agli strumenti di sicurezza penso sempre allo sport, quando si fa uno sport che a calcio non bisognasse colpire nelle palle gli avversari, non c'era realmente bisogno di una regola per fare questa cosa qui, ma c'è una regola formalizzata che dice che questa cosa non la puoi fare. Perché? Perché così siamo tutti d'accordo su che cosa succede quando la andrai a fare. Cioè il giocatore che farà questa cosa verrà espulso, che l'azione sia volontaria o non volontaria, tendenzialmente verrà espulso, perché non è accettato. Cosa succede negli strumenti di sicurezza? E qui secondo me invece lo sport e il gioco di ruolo si distaccano molto. A parte le persone che hai descritto prima, no? Quelle che no, ma io gioco per estremizzare, e qua vi potrei raccontare un aneddoto, ma sarebbe lunghissimo e non voglio tediarvi. A parte qualche persona che io tendo poi a isolare personalmente, che dice no, io voglio giocare per provare sensazioni forti, la mia risposta è fai altro, secondo me. Cioè non credo che il gioco di ruolo sia il contesto migliore per fare questa cosa, ci sono degli ottimi contesti per fare questa cosa, non credo che il gioco di ruolo lo sia. C'è bisogno di mettersi tutti, no? È un po' come la dichiarazione, per me è un po' come la dichiarazione di intenti, cioè ci mettiamo sulla stessa riga sul fatto che potrebbero succedere queste cose, ma che sia formalizzato, stiamo formalizzando il fatto che tutti ci teniamo agli altri più di quanto non l'abbiamo mai detto. Cioè, tipo, io e Daniele ci conosciamo via chat da un bel po' di tempo, di persona, ci siamo incrociati 3 volte, credo in assoluto, e abbiamo giocato assieme forse una volta, se non ricordo male. Abbiamo fatto una sessione con Roghi e basta, mi sa. Non abbiamo giocato assieme altre volte, se non sbaglio.
Sì.
Io e Daniele possiamo sembrare, diciamo, un pubblico che ha un pubblico, nel senso, ha delle persone che non ci conoscono per niente. Ipotizziamo una persona che sia appena arrivata in una chat dove c'è Daniele, o sia appena arrivata in una chat dove ci sono io. Siamo due persone molto, a volte, fin troppo aggressive nel nostro lessico, nel nostro modo di rapportarci con le persone. Ora, una persona potrebbe pensare che quindi quanto sia safe, tra virgolette, giocare con noi. Daniele, scusami se ti uso adesso in un esempio molto diretto, però l'ultima volta che ho citato Daniele, Daniele ha risposto con hai ragione pisellone mio. Ora, se tu non conoscessi il contesto che c'è tra me e Daniele, questa cosa potrebbe non essere socialmente accettata. Le persone sanno tendenzialmente chi è nelle chat con Daniele, chi è Daniele e il lessico che usa con le persone con cui ha confidenza, perché non l'ho mai visto usare lessico con persone con cui non ha confidenza, e quindi questo non è un problema. Per me gli strumenti di sicurezza sono la formalizzazione che io faccio all'inizio di una sessione, soprattutto con persone che non conosco, che ad esempio non faccio con persone che già conosco, ma che poi andrò a utilizzare lo stesso, per dire guardate che qualsiasi cosa potesse succedere, potete contare su di me affinché io impegnerò il 110% di me stesso per evitare che ci siano più problemi di una conversazione lasciata morire o dove si è fatto finta di niente. E in questa cosa, e poi veramente vi mollo perché vi sto tediando, mi viene in mente quel fatto accaduto di cui io so solo gli strascichi, sentiti dire, forse Daniele ne sa un po' più di me, dove una persona che faceva il master è stata allontanata in toto dalla community perché aveva descritto un, non sbaglio, un tentativo di hacking, magari Daniele se lo ricorda, in un gioco pseudo cyberpunk o cyberpunk stesso, ma comunque ci siamo capiti, di hacking di una ragazza come uno stupro. E l'ha fatto lasciando perdere tutto il fatto di, cioè, controllare che cosa stesse succedendo. Questo è stato sentito come un problema perché nessuno ha attivato meccaniche di sicurezza, tantomeno la persona che stava raccontando l'episodio.
Sì, sì, ti sta riferendo al celebre o celeberrimo notorio sì, caso di Adam Curry.
So solo il sentito dire, perché poi a me della vicenda in sé interessava veramente zero, perché mi sembrava veramente gossip. Mi era interessato capire per che cosa era successo in atto pratico, per capire se era qualcosa che avevo potuto fare anch'io. E è la quarta volta che lo dico, ma giuro adesso mi muto. Tutte queste considerazioni che sto facendo, le sto facendo perché Daniele può raccontare cose che io ho raccontato a lui. Se prendiamo me stesso di 15 anni fa, era una persona dannosa. Se prendiamo me stesso di 20 anni fa, era una persona io ero una persona tossica. Cioè facevo delle cose, mi permettevo delle cose che adesso mi prenderei a bastonate sui denti. Si è giovani e si può sbagliare, soprattutto nessuno te le spiega perché nessuno le ha formalizzate, e quindi le minchiate si fanno, cioè gli errori si fanno, le giocate sbagliate si fanno. Urlare in faccia ai giocatori per spaventarli è una cosa che si fa. Ora, l'ultima volta che ho fatto una minchiata del genere è stato con Greta, in cui le ho fatto un urletto alle spalle. Ora, a Greta questa cosa dà molto fastidio. È stato un errore. Sì. E mi muto.
Sì, sì, ma... cioè...
sì, ti posso chiedere due chiarimenti veloci. Dunque, primo, se la cosa che conta, la cosa fondamentale per te è formalizzare questa cosa qui, il fatto che ci teniamo alle persone, il fatto che il rispetto delle persone è centrale, è fondamentale, l'attenzione alle persone è fondamentale, non basta formalizzare questa cosa qui. Cioè, questa cosa qui è facile da formalizzare ed è sempre la stessa.
Allora, ti dire...
nel senso, se il punto è formalizzare questa cosa, perché ci sono così tante e così diverse meccaniche di sicurezza? Siamo sicuri che se il punto fosse questo, qualcuno potrebbe pensare, ma allora una vale l'altra, no? Ma allora tutte queste meccaniche non sono che un pretesto per introdurre un concetto facile, che è quello del consenso.
Sì, ti rispondo a questo, vuoi fare la seconda puntualizzazione? Allora, la mia risposta è sì, pure a questo, grazie. Perché ti potrei quasi dire che per me sono tutte un grande miasma generale di regole di meccaniche di sicurezza, nel senso che io poi quando le uso, quando le attivo, quando controllo, non so in quel momento quale sto facendo, ne sto usando probabilmente è come quando gioco di ruolo a dei giochi che hanno delle meccaniche o dei regolamenti che non mi piacciono, non mi convincono, e tiro fuori delle cose che obiettivamente sono prese da Apocalypse World, forse, da, che ne so, da vampiri può essere, non lo so quale ne sto prendendo uno perché in quel momento mi sembra che funzioni. Stessa cosa vale per le meccaniche di sicurezza, cioè ti potrei dire che basta quello, sì, però quante regole ci sono nel calcio? Cioè, perché c'è il fuorigioco, perché c'è il tocco di mano, il doppio tocco di mano, il tocco di mano in area, il tocco di mano fuori dall'area, vengono reagite in maniera diverse, perché a seconda del contesto ci può essere o meno la necessità di dichiarare, di capire che cosa sta succedendo. Certi giochi lo richiedono di più, certi giochi lo richiedono di meno. Prendiamo l'esempio di Little Kitty di Party, che almeno di nome magari conosci, o forse no, Daniele sicuramente lo conosce. È un gioco dove si vanno a giocare i giocattoli immaginari di una bambina, e si giocano i, aperte virgolette, traumi di questa bambina. Adesso l'ho semplificato male e Edoardo mi menerava pesantemente, il gioco è suo. In questo gioco sono state attivate durante l'ultima partita che ho fatto tutte le meccaniche di sicurezza, e la partita le abbiamo dovuta chiudere, cioè abbiamo fatto un out qualcosa, cioè adesso non mi ricordo, fondamentalmente siamo metaforicamente usciti dalla stanza, cioè non siamo usciti dalla stanza ma abbiamo deciso che la partita per noi lì era chiusa. Perché va a toccare delle tematiche molto sensibili. Al tavolo c'erano una psichiatra, una psicologa, e una professoressa delle medie superiori, e quindi sono persone che hanno molta consapevolezza di quello che fanno. Quando si parla di emozioni e persone piccole, hanno picchiato forte perché hanno visto, hanno provato a vedere se si poteva picchiare forte, la partita si è sfondata completamente e quindi abbiamo mollato il colpo. Formalizzando alcuni specifici strumenti, l'abbiamo gestita meglio che dicendo semplicemente ci teniamo l'uno all'altro. Formalizzare il fatto che si potesse dire ok, io esco, è un modo per dire che so, quando una delle persone ha detto ok, io esco, per noi era immediatamente chiaro a quale meccanica di sicurezza si stava riferendo e che cosa voleva dire ok, io esco. Ok, io esco vuol dire per me la partita è finita qui, punto. Poteva bastare una linea e un velo? No, non poteva bastare, perché in quel caso sarebbe stato ok, metto un velo su qualsiasi cosa voi diciate da questo momento in poi.
Beh, poteva bastare, dire per me la partita
poteva bastare. Effettivamente è quello che ha fatto. Essere tranquilli sul fatto che tutti sappiamo che può succedere questa cosa perché l'abbiamo formalizzato all'inizio rende più socialmente accettabile questa cosa. Si ritorna a un mix tra il socialmente accettabile, il socialmente accettato, il non sapere quanto sono stronze le persone che hai di fronte. In quel caso le conoscevo tutte da almeno 20 anni, alcune, quasi tutte, e il fatto che ad esempio per me gli strumenti di sicurezza io li esplicito tendenzialmente quando vado al buio, mai quando gioco da quando gioco con le persone con cui gioco da 6 anni a casa mia, cambiando gioco, quindi non è lo stesso gioco, non hanno bisogno degli stessi strumenti, ma io non li formalizzo ogni volta.
Ok, ok. Il secondo chiarimento veloce è se te la senti di dire che cosa deve avere per te un tavolo per essere safe. Un tavolo di persone che non conosci, naturalmente, un tavolo di persone che vedi per la prima volta.
È una domanda molto difficile. Ti direi, mi basterebbe la consapevolezza che quando spiego gli strumenti di sicurezza, cosa che faccio sempre, che io sia il facilitatore o meno, cioè nel senso che se vedo che il facilitatore non lo fa, io di solito alzo la mano e dico io vorrei formalizzare, vorrei gli strumenti di sicurezza, nessuno faccia spallucce o alzi gli occhi al cielo. Nel senso che se fa spallucce è capace che per me,
scusami
se ti interrompo, se fa spallucce ti anticipo, per me è capace che quello se ne va lui o me ne vado io, perché nel senso non siamo sulla stessa lunghezza d'onda su quello che vogliamo fare quella sera.
Ok, mettiamo che tu ti sieda al mio tavolo e che io non parli di strumenti di sicurezza, almeno non a livello formale. Tu quindi, mettiamo che si stia giocando a un D&D-like, ok? Un gioco D&D-like, un gioco leggero, un Cairn, una scatola bianca, una cosa del genere. Tu quindi alzeresti la mano per proporre di adottare determinati
formalizzare
sistemi
l'utilizzo
di sicurezza,
capito
bene? Ok, quali?
Perché ritorniamo al concetto di formalizzare l'utilizzo di, perché se io a un certo punto durante la partita ti dico sì, per me no, mi aspetto che tu accetti il no, perché se non accetti il no ritorniamo a, allora non ho interesse a giocare con te.
Certo.
Ma di solito io in un caso molto leggero mi accontento di quello che è, diciamo, in questo momento molto bistrattato, che è l'X card, semplicemente perché è facile da spiegare e mettere al tavolo e non c'è bisogno di capirlo. Cioè formalizzare il concetto di se io indico qualcosa, può essere una X card, alzo la mano, ti dico stop, per te deve essere chiaro che ok, andiamo oltre.
Ok. Va bene. Se io ti dicessi che la X card va bene a patto che sia l'inizio di una conversazione su quello che è successo, sia l'inizio di una conversazione per approfondire che cosa c'è che non va e capire come risolvere il problema, e non deve essere un modo per
io ti potrei chiedere hai le competenze psichiatriche per farlo? Suppongo. Perché se io ti sto xando uno stupro.
Che competenze psichiatriche?
Tu hai le competenze psichiatriche per domandarmi come io posso affrontare lo stupro? Non lo so, se io non ti conosco non lo posso sapere.
Domanda? Certo, non lo puoi sapere.
E io ti direi appunto, se non hai le competenze per farlo, ti dico che tipo di domande vuoi farmi. Come facciamo a sapere adesso?
Beh, per esempio l'ice card normalmente non chiede di precisare qual era il contenuto triggerante. Quindi se io ti chiedessi esattamente cosa c'era che non ti andava...
Brutta semplificazione delle linee e dei veli, quindi potremmo passare magari a linee e veli in cui almeno ti spiego che cosa voglio, che su che cosa mi va bene alleggerire o che cosa preferisco invece che ne parliamo. Linee e veli è esplicito su che cosa stiamo mettendo la linea o il velo. Che tu non sai se sia una questione di strappare i vestiti o l'atto fisico in sé.
Ti ringrazio.
Ok, allora adesso vi abbandono perché ho un figlio che mi reclama e poi recupero il resto della puntata in past.
Ok, va bene. Ti saluto allora, ciao Osiride, grazie per il contributo. Sì, dimmi.
C'è una persona che cerca di psicanalizzarti dopo che tu hai chiamato una linea, un velo o una X-card.
Sì.
Tu hai bisogno di una meccanica di sicurezza per mandare a cagare quella persona, alzarti dal tavolo e andartene sbattendo la porta, che è quello che farei io?
No, cioè, intendiamoci, in realtà noi, quando giochiamo di ruolo, non abbiamo mai bisogno di precisare, non abbiamo mai davvero bisogno di precisare qual è il sistema di gioco, ok? Cioè, quali sono le regole di gioco e sociali che regolano la nostra esperienza di gioco. Ma farlo ci permette di consapevolizzare quali sono gli strumenti con i quali agiamo in gioco, quali sono gli strumenti per la nostra agentività, no? Cioè, per esempio, il fatto di, cioè, se uno fa una stronzata, per esempio, vado sempre sul gioco concreto, e tra l'altro una situazione che non sono riuscito a, è una soluzione che non sono riuscito a risolvere, cioè non ho detto nulla, per cui è per dire che nonostante cerchi di avere consapevolezza, non sempre a volte ci riesca, poi concretamente, no? Che è un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione, no? Cioè, solo per il fatto di conoscere razionalmente determinate cose non vuol dire che poi dopo le sappiamo usare o le usiamo quando è necessario. E praticamente un giocatore aveva introdotto, era un giocatore che giocava un PNG, un personaggio che di solito era un PNG che era ospite durante la partita, quindi era già una situazione particolare. A un certo punto, praticamente in maniera assolutamente così gratuita, il gruppo aveva trovato un cadavere di due persone lungo una strada morte assiderate, ed era un uomo e una donna, e praticamente aveva chiesto agli altri se avevamo un incantesimo di resurrezione per resuscitare la donna per portarcela dietro, come se fosse una donna oggetto del desiderio da portarsi, capito, la bambola gonfiabile.
Certo.
E, cioè, oggettivamente...
Beh, almeno la resuscitava.
In quel momento a me sono cascati i coglioni, ok?
Sì. Ok.
Ed ero infastidito. E devo... lo strumento che è stato... strumento, chiamiamolo così, com'è finita a livello concreto? Che io praticamente ho ignorato quello che lui aveva detto, e bene o male gli altri giocatori in un modo o l'altro e siamo andati avanti così praticamente come se non avesse detto. Okay. Però mi ha cringiato, lo ammetto.
Però è molto interessante questo modo di procedere, quindi tu, diciamo, di comune accordo, senza bisogno di parlare,
poteva andare malissimo, quella cosa,
tu e gli altri giocatori malissimo. Avete ignorato il contributo di quella persona, quello specifico contributo di quella persona, perché era un contributo che non era ok per voi. Ok. E quella persona non ha insistito.
Se, secondo me ha provato a non darci giù ancora un paio di volte, ma poi cioè, era come ribaltare un muro.
Scusate, ho perso l'audio dopo ribaltare, cosa hai detto? Sì,
era come rimbalzare contro un muro di gomma, cioè nel senso okay. Che noi non abbiamo cioè non abbiamo dato seguito a quello che lui aveva posto, cioè la cosa era morta lì. Secondo me è problematico, nel senso, cioè qualcuno avrebbe dovuto dire no, ascolta, cioè capiamoci, questa roba è una stronzata, guarda, a me da fastidio, considerando anche che sei un ospite, per piacere, ste robe non le fare e non ne parliamo più. Così fa così.
Sono d'accordo con te, sarebbe stato meglio essere espliciti, però diciamo, certo. Anziché tirare una linea esplicita, avete tirato una linea di fatto, diciamo.
Però è molto, cioè, è che in alcune situazioni, poi nella situazione specifica a volte ti trovi a dire, ma io perché non ho detto un cavolo? Per fortuna questa cosa, tra virgolette, era innocua, perché a volte invece succede nella società dove noi stiamo zitti davanti a situazioni molto più problematiche. Molto più problematiche. Purtroppo a volte alzare la voce per dire questa cosa è un problema è difficile. Ed è proprio per quello che avere stabilito come regola che facciamo in un determinato modo è un modo per vedere uno strumento che normalmente invece non vedremo. Cioè se, per esempio, io dico, ah sì, lo Stato si aiuta le persone ad abbattere le differenze di ceto sociale, vuole che i cittadini siano tutti, ci sia l'uguaglianza sostanziale del cittadino davanti alla legge, siamo tutti d'accordo, tutto bellissimo. Però se poi dopo facciamo una legge che prevede che tu non paghi l'università perché non te la puoi permettere, tu puoi sostanziare quella cosa che era nel mondo come principio costituzionale, e invece tu puoi dire, guarda, articolo 99, legge 104 del 2023 dice che io non devo pagare le tasse universitarie.
Beh, certo, naturalmente, però perché stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di Stato, stiamo parlando di diritti. Un gioco è un'attività ricreativa, no?
Guarda, non c'è cosa che mi fa più incazzare di quando si considera il gioco una cosa da quattro soldi, cioè...
il mio non era un giudizio per dire che il gioco è una cosa non significativa.
Sì, sì.
Un'attività ricreativa ha la caratteristica che nessuno è obbligato a starci.
Certo.
Nel senso, tu devi vivere in questo paese, devi rispettare le leggi, non è che puoi dire, vabbè, faccio come mi pare, no?
Certo.
Se sei un tavolo di gioco e non ti va più di giocare, ti alzi e te ne vai, non è che sei incatenato alla sedia come i rematori delle galee romane, no?
Sì, però quello che contraddistingue, secondo me, l'esperienza del giocare di ruolo è che è un'esperienza interpersonale fortemente basata sulla fiducia.
Certo.
Quindi quello che dobbiamo mirare a fare è creare un ambiente di fiducia reciproca. Cioè, gli strumenti di sicurezza non servono a di fare i nazisti della sicurezza e dire, ah, tu hai detto quella cosa. No, servono a creare un ambiente di fiducia reciproca. Cioè, non servono a punire le persone, fare lo stato di polizia, servono ad avere una conversazione aperta e ad avere una partita che si basi sul rispetto, sulla fiducia reciproca e su, prima tu hai citato il consenso, fondamentalmente tutte le meccaniche di sicurezza si basano sul rispetto del consenso delle altre persone.
Certo, ma appunto sono d'accordo con te, cioè un tavolo safe per me è un tavolo dove c'è fiducia reciproca, hai detto sì. Esattamente le parole giuste.
Un tavolo safe è un tavolo dove c'è fiducia reciproca, dove tutti sanno che possono fidarsi degli altri e casomai qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato, c'è un'intenzione collettiva, cioè di tutte le singole persone collettivamente che fanno parte del tavolo, di cercare di risolvere la situazione nel modo migliore affinché tutti possano sentirsi tranquilli a giocare.
Perfetto.
Che, cioè, se noi diciamo così, ma noi i nostri tavoli, cioè, è bello, no? Ma poi concretamente come lo facciamo? È questo il punto,
esatto.
Capito?
Esatto.
Cioè, e lì le risposte sono culturali, nel senso che afferiscono alla cultura di gioco. cioè con quale atteggiamento ci ascoltiamo, con quale atteggiamento diamo agentività gli uni alle parole degli altri.
Certo.
Quali cose portiamo in gioco, come le portiamo in gioco e perché le portiamo in gioco, e se qualcosa va per il verso sbagliato, in che modo corriamo ai ripari. Sono tutte cose che ci occorrono per poi creare un ambiente di fiducia e di rispetto del consenso degli altri.
Sì, diciamo, per come la vedo io, ci possono essere una serie anche diversi per ognuno, perché ognuno avrà i suoi diversi punti di vista, una serie di requisiti che ci servono al tempo zero per accertare che ci può essere fiducia reciproca a quel tavolo, dove ancora non ci conosciamo, no? Settiamo, diciamo, dei paletti iniziali per stabilire che possiamo avere il beneficio del dubbio, insomma, che possiamo fino a prova contraria ritenere di avere fiducia reciproca.
Sì.
E questo è un tipo di strumenti, diciamo, un tipo di strumenti volto a stabilire un patto, diciamo, a portare all'attenzione di tutti delle cose per cui possiamo essere nelle condizioni di partire, di dire ok, possiamo fidarci reciprocamente fino a prova contraria. Poi ci saranno altri strumenti che sono quelli che hai detto tu, che servono ad attuare questa nostra intenzione di fiducia reciproca, di rispetto reciproco nei momenti in cui succede qualcosa e riteniamo di dover migliorare, di doverne parlare. E poi ci possono essere eventi, uno o più eventi, che invece portano ad infrangere la fiducia reciproca, cioè a prendere atto che la fiducia reciproca a quel tavolo non c'è.
Certo. Sì, sì.
Quindi,
cioè, credo che sia così. Cioè,
credo che non
convince.
Esista nessuno strumento tale da realizzare la fiducia reciproca.
No.
C'è.
Insieme
strumenti tali da dichiarare: ok, vogliamo tutti fidarci l'uno dell'altro. Poi esistono degli strumenti per risolvere dei problemi nel caso serva, perché poi in realtà lo strumento zero per risolvere i problemi è parlarsi. No, nel momento in cui invece si vede che la fiducia reciproca, o la prova oggettiva che la fiducia reciproca non ci può essere, semplicemente smetto di giocare.
Esatto, dovrebbe essere così. Cioè, se non c'è fiducia reciproca, in teoria dovresti smettere di giocare. Ma se non c'è fiducia, poi a conti fatti, tu in realtà hai già smesso di giocare. Perché, per esempio, a me era successo tanti anni fa, stavo giocando una partita di Deathwatch, che è il gioco dove giochi lo Space Marine, e quindi con grande facilità ti puoi trovare al tavolo persone di estrema destra. No, vabbè, al di là della battuta, però è quello che è successo poi alla fine, a conti fatti. E nella prima parte della campagna, in realtà, nonostante fosse un gioco di guerra con personaggi sotto steroidi, quasi letteralmente, in realtà avevamo giocato una storia di guerra dove eravamo degli eroi, c'erano persone che avevano bisogno del nostro aiuto perché stavano perdendo la guerra, e noi che ci eravamo posti il problema di come portare a casa una vittoria davanti alla disperazione di persone comuni che non stavano riuscendo a trionfare sul loro pianeta. Noi eravamo degli Space Marine, quindi nell'universo di Warhammer 40.000 eravamo dei super soldati, e invece loro erano degli umani, teoria, regolari, insomma, e quindi molto, molto, come dire, scartini rispetto a noi, dal punto di vista fisico. E poi, in quella partita, sono entrati degli altri giocatori che invece avevano una concezione del gioco completamente diversa, e che erano tutto aderenza a quello che loro consideravano essere l'ambientazione, per cui qualunque cosa dicevi che era fuori da quello che dovrebbe fare o dire uno Space Marine secondo loro, portava poi al conflitto: sei un eretico. E quindi a un certo punto io ho smesso di giocare.
Portava al conflitto tra PG, diciamo. Portava a mettere il loro PG contro il tuo, perché lo riteneva, perché era ritenuto.
Sì, però in realtà
Qui entriamo diversa toccare del gioco, sono d'accordo.
Assolutamente, cioè era una visione inconciliabilmente diversa. Perché in realtà loro, io la metto giù così, loro stavano cercando un alibi nel personaggio per fare gli stronzi come giocatori. Okay?
Ok?
O comunque sia, ritenevano che l'aderenza a quella che secondo loro era l'ambientazione fosse una giustificazione sufficiente per rovinare la partita agli altri giocatori.
Okay. Il classico è quello che farebbe il mio personaggio, lo conosciamo tutti.
Sì, ci sta l'ambientazione, ci sta il personaggio, che è l'alibi più semplice quando in realtà si sta facendo gli stronzi, ok?
Okay.
Tant'è che tutte le volte che lo dici ti devi chiedere, ma perché lo sto facendo? Ho delle buone ragioni. Se la risposta è ci sta l'ambientazione, ci sta il personaggio, fai tre passi indietro e chiediti se c'è qualcosa di più profondo, se no non funziona. No, sì.
Okay,
di fatto cos'è successo? È finita che in realtà ho avuto l'opportunità, cioè innanzitutto smettevo di fare scelte tematiche, mentre prima è un gioco di merda, diciamo, cioè, è proprio un gioco di merda, proprio come regole è brutto, come ambientazione Warhammer 40.000, quindi però in realtà stavamo facendo delle scelte tematiche con i nostri personaggi, stavamo giocando i nostri rapporti personali, cioè una roba che non ti aspetteresti da un gioco di Space Marine. In realtà abbiamo, cioè almeno io ho smesso di giocare temi che facevo più significative, oppure evitavo di fare scelte che avevano
a me salta altri. Continuamente l'audio, non so se succede anche a te, anche a Craig, più che altro non vorrei che si rovinasse la... cioè, ti sento,
allora riprendo la mi senti davvero singhiozzo?
Un
anche
po',
adesso? Okay.
No, adesso sta andando bene, però prima, bene, no? Quando parli a un certo punto ti perdo una parola, due.
Ok, allora ripeto quello che ho detto, dai. Che avevo smesso di fare scelte tematiche per il mio personaggio, quindi in realtà giocavo assolutamente non sentita. Avevo smesso di fare advocacy, se vogliamo usare un termine tecnico. Cioè avevo smesso di rappresentarlo in maniera onesta. Stavo giocandolo per non avere problemi con gli altri. Alla prima occasione utile, in un combattimento lasciato che morisse, avrei potuto spendere un punto fato e farlo in realtà sopravvivere, ma non l'ho fatto. Io ho creato un personaggio che era semplicemente uno che menava e faceva solo quello, non aveva i punti. Di fatto io avevo già smesso di giocare, cioè ero presente fisicamente al tavolo, ma non stavo giocando davvero.
Stavi giocando quello che volevi, sono d'accordo con esatto. Te, perché... Sì. Visto che c'eravate prima voi, no? Detto volgarmente, perché vi siete allineati alla visione del gioco di queste altre persone?
Perché purtroppo nei contesti sociali se vince chi è grossa, allora non avevo ancora la consapevolezza per...
Perso, no? Hai detto nei contesti sociali vince sì. E poi...
Chi fa la voce più grossa.
Ok.
Allora non avevo ancora la consapevolezza per capire questa cosa. Mi avvicino al microfono così magari... Non è quello il filtro per il rumore che mi frega. E allora ero disarmato davanti a queste situazioni, anche perché io come persona non amo il conflitto, cioè preferisco parlarne e mi aspetto che una persona non si comporti così. E quando si comporta così a volte rimango, come dire, spiazzato. Ci metto un po' prima di reagire.
Okay.
Cioè devo processarlo emotivamente.
Sono... una soluzione a questo tipo di problema?
Sì, cioè almeno in parte lo sono, ecco. Cioè sapere che, per esempio, se all'inizio della partita il GM o qualcuno del gruppo avesse detto vabbè, però ragazzi, in questa partita attuiamo una politica della porta aperta, cioè se qualcuno di voi si trova a disagio in qualunque momento può lasciare la partita senza problemi. Io in quel momento avrei potuto per esempio dire ragazzi, però così per me non si può andare avanti, io preferisco lasciare la partita. E a quel punto loro, ma qual è il problema? Io ho detto ragazzi, cioè voi state cercando di fare così, ma in realtà mi dispiace dirvelo, da quando siete arrivati io non mi sto più divertendo. Cioè, okay. Quindi o ve ne andate voi o me ne vado io, mi dispiace. Così.
No. Dunque, sono stupefatto perché è la prima volta che sento citare in questo modo, sì... come una cosa così utile la politica della porta aperta, che per me è sottintesa, ripeto. Cioè, mi stai dicendo che se fosse stato fatto quel discorso tu non avresti sentito la pressione sociale?
No, l'avrei sentita comunque, ma molto di meno. Cioè,
molto di meno,
cioè non so, ma è proprio così che funzionano, cioè emotivamente il sapere che tu puoi ricorrere, cioè, intendiamoci, se tu mi hai fatto arrabbiare e io ti chiedo di parlare... Io potrei tranquillamente aver portato una pistola e volerti sparare se le cose vanno male.
Certo.
Questo è possibile, ma se ci troviamo al bar e io prendo, tiro fuori la pistola e la metto sul tavolo, ti garantisco che nessuno sta usando la pistola, ma la nostra conversazione cambia. Solo per il fatto che io ho preso la pistola e l'ho messa sul tavolo, cambia.
Ma la porta aperta è una pistola, cioè, per come la stavi raccontando tu, la porta aperta, come per me, dal mio punto di vista, la porta aperta è sempre stata un paradosso, no? Cioè, per me la porta aperta è sottintesa, è scontata, giusto?
Non esistono cose scontate. Allora, quando abbiamo a che fare...
La cosa interessante è che tu non mi stai dicendo che la porta aperta avrebbe risolto il problema facendo la porta aperta, cioè avresti risolto il problema seguendo la porta aperta, alzandoti e andandotene. La porta aperta, secondo te, ti dava un'arma per riequilibrare il rapporto sociale con queste persone. Era la pistola sul tavolo. Cioè, tu, l'esempio ipotetico che mi hai raccontato è un esempio in cui tu in realtà avresti usato la porta aperta come piede di porco per avviare proprio quella conversazione su come vogliamo giocare e cosa non sta andando del nostro gioco che io avrei spiegato sin dall'inizio.
Allora, è un esempio complicato, nel senso che ti ho fatto un esempio sulla porta aperta, ma siccome non l'abbiamo vista in quella partita non possiamo sapere come sarebbe andata, no?
Sì, sì, no, è interessante vedere come te ne immaginavi le conseguenze.
Ma fondamentalmente, cioè, per me il discorso è che qualunque, cioè, se tu introduci uno strumento per il semplice fatto che ci sia, cambia proprio socialmente lo spazio di gioco. Perché è così che funzionano gli ambienti. Cioè, guarda che, cioè, alla fin fine, cioè, intendiamoci, se non fosse così, tutte le persone che sono contrarie agli strumenti di sicurezza, perché dovrebbero arrabbiarsi tanto quando si dice noi li usiamo? Proprio perché dire che li usiamo solo per il fatto di dirlo, in realtà già sta cambiando qualcosa.
Sta cambiando qualcosa al vostro tavolo in cui lo usate.
Certo, sì, sta cambiando
Quindi
qualcosa al nostro
l'obiezione perché
tavolo.
dovrebbero lamentarsi che non lo usate rimane valida.
Scusa, non ho capito qual è
L'obiezione
l'obiezione.
perché dovrebbero lamentarsi che noi non usiamo, loro che non li usano, rimane valida, cioè è vero, perché dovrebbero lamentarsi? Cambia qualcosa al vostro tavolo, non a loro.
No, in realtà ha perfettamente senso la loro obiezione, perché il fatto di dire che li usiamo vuol dire che già ci stiamo ponendo il problema, che quindi la nostra cultura e filosofia di gioco è quella. Vuol dire che noi non ammetteremo che ci siano delle situazioni problematiche lasciate andare, ok? E se tu quella roba lì la vedi come una grossa costrizione alla tua partita, è quello che stai dicendo in realtà che ti dà fastidio, ok? È paragonabile un po' al discorso che fanno, per esempio, alcune persone liberali, diciamo così, sul io sono per la libertà di parola, perché è vero, cioè questa cosa è offensiva, però per me tutti devono poter dire se è offensiva, ne parleremo, insomma. Secondo me è un po' un atteggiamento simile, ossia io devo essere libero di fare quello che ne ho voglia, e questa è la cosa che prevale in quei discorsi. Non è io sono qui per giocare in un ambiente di fiducia reciproco con gli altri, dove io mi impegno a non fare lo stronzo e gli altri si impegnano a fare gli stronzi.
Una pistola sul tavolo crea fiducia reciproca?
No, perché chiaramente quello è un esempio provocatorio.
Però ti ho fatto una domanda provocatoria, nel senso,
Sì.
capisci che
Sì.
ci possono essere strumenti che chiaramente è vero che niente è mai sottinteso in teoria, in pratica infinite cose sono sottintese perché se dovessimo
Certo.
sempre precisare tutto l'universo ogni volta che ci vediamo non cominceremmo mai a giocare, no?
Certo.
Quindi ci sono dei default. No,
Certo.
allora
Ed è la
è
ragione per cui...
possibile che appoggiare sul tavolo una certa cosa, quindi implicitamente dichiarando che quella cosa non è il default, finché io non l'ho appoggiata sul tavolo, crei problemi legittimi a qualcuno.
Allora, secondo me... deve prevalere un'ottica di contesto, cioè nel momento in cui ne stiamo parlando, vuol dire che, cioè, se ne stiamo parlando è un argomento interessante, almeno per noi due, se
Certo.
no. E se è un argomento interessante è perché non ci sono, cioè ci sono cose da dire perché non tutti le condividono, ok? Quindi è chiaro che, per esempio, se ci fosse un problema di persone che arrivano alle conversazioni, piazzano con il SUV sul tavolo tra conversazione si intitolerebbe quattro chiacchiere sul non portare il SUV sul tavolo, però siccome non lo fa nessuno diamo per scontato che non è problematico.
Okay.
Cioè il fatto che
invece c'è qualcuno che impedisce alle persone di alzarsi e andarsene dal tavolo quando non vogliono più giocare.
No, ovviamente nessuno fisicamente te lo impedisce, ma solo cioè, ma il punto è proprio che la pressione sociale funziona così in maniera invisibile. Cioè, nessuno te lo sta impedendo, però se lo fai sei un rompicoglioni. Capito? Sei uno a cui non si può dire nulla, sei uno che non sta agli scherzi, cioè su questi sottotesti questi in realtà un sacco di abusi.
I pensieri scompaiono nel momento in cui c'è la meccanica della porta aperta.
Non è che scompaiono.
Sei un rompicoglioni, uno che non sta agli scherzi, tant'è vero che usi la porta aperta come pretesto per scappare dalla discussione, per esempio.
Allora, è chiaro che può comunque emergere quello, ma solo per il fatto di averlo messo, sto già spostando la conversazione verso un stiamo ammettendo che qualcuno tra di noi possa non sentirsi a proprio agio, a un certo punto, per delle ragioni che se vorrà spiegherà, può lasciare la partita. Lo diamo proprio come premessa, può succedere questa cosa. Quindi quando Daniele si sarà rotto le balle di quel comportamento e dirà ragazzi per me basta e me ne vado, a quel punto è chiaro che rimarremo magari, oddio cavolo non me ne ero accorto prima che fastidio, forse potevo rimediare prima, però sì.
Qui ci sono due problemi, cioè dipende. Vai. Se stiamo parlando del problema di Daniele, cioè della difficoltà che percepisce Daniele dal suo punto di vista nel tirare fuori un problema, perché,
certo,
ripeto, non stiamo, in realtà la mia impressione, poi se mi sbaglio dimmelo, ma la mia impressione è che in realtà non stiamo parlando di alzarci e andarcene dal tavolo, stiamo parlando di discutere del problema che ci farebbe alzare dal tavolo.
Però,
Però quindi da un lato c'è il problema di chi esita, per qualche motivo esita, sente una pressione sociale, sente una difficoltà a tirare fuori il problema. Dall'altro punto stiamo parlando della reazione degli altri nel momento in cui questa persona si sblocca e tira fuori il problema, perché chiaramente finché non lo tira fuori non siamo telepati, no?
Cioè, oppure magari qualcuno se ne è accorto. Sì.
E tira fuori il problema, ok? Mm-hmm. Le persone possono reagire in maniera degna di fiducia, no?
Sì.
Rispettando questa persona, cercando di parlarci, oppure no.
Sì.
Nel caso no, Daniele fa benissimo ad andarsene, perché quelle sono persone con cui non bisogna giocare.
Sono d'accordo,
no?
Sì.
Nel caso sì, no, non è che c'è uno strumento, non è che stiamo usando uno strumento, no? Cioè, tu hai un problema e noi ti ascoltiamo. Non è che l'esistenza della porta aperta, se è l'esistenza della porta aperta che fa sì che io ti ascolti quando hai un problema, perché senza la porta aperta non ti ascolterei, sono una brutta persona, tu fai meglio a non giocare con me.
Cioè, ho capito quello che stai dicendo.
Però mi puoi dire che l'esistenza della porta aperta sblocca te, cioè permette a te con più naturalezza di esternare il problema.
Sì, anche perché magari...
è la porta aperta, perché la porta aperta dice letteralmente alzati e vattene. Cioè, non riusciamo a inventarci niente di meglio per convincere le persone ad esternare i problemi.
È l'esempio estremo quello, è chiaro, no? E l'ho preso proprio perché era bianco e nero. Allora, ascolta, la porta aperta è un'extrema razio, intendiamoci, no? Cioè, perché tu te ne vada senza dire, cioè senza dare spiegazioni, vuol dire che proprio non ne potevi più. D'altra parte, a volte puoi anche decidere di andartene perché non ritieni che sia neanche degno, come dire, di nota, non sia neanche degna la situazione di provare a salvarla, insomma, non so come dire. Anche perché a volte, diciamo, quando sei emotivamente ferito, non hai la, come dire, certezza per risolvere il problema in quel momento, ok? Vorresti soltanto dire no, lasciatemi in pace e basta, vaffanculo. È chiaro che quello, cioè, è letteralmente il freno a mano alla partita, cioè, e letteralmente io non l'ho vista quasi mai usata, perché ci devo pensare, non mi sta venendo in mente, però vabbè. Ci sono strumenti che ti permettono di parlare del problema, che ovviamente ti evitano di arrivare, se tutto va per il verso giusto, no? Ok, però a volte, cioè nel caso specifico, io dubito che saremmo riusciti a ragnolo al perché erano proprio due, stavamo giocando due giochi diversi e non avevamo intenzione di giocare lo stesso gioco, perché automaticamente voleva dire o che noi avremmo cominciato a giocare come loro o loro come noi, ci saremmo trovati al mezzo con qualche caso in quel... magari se ne avessimo parlato una soluzione l'avremmo trovata.
Quindi la cosa che mancava era la consapevolezza,
una comunicazione aperta, una comunicazione aperta su, su cose meta, assolutamente. Sì, sì, mancava assolutamente, perché non avevamo la consapevolezza tale da pensare che quello fosse anche solo qualcosa di fattibile. Cioè, per noi di queste cose non si parlava. Cioè, le partite andavano a ramengo, perché andavano a ramengo, insomma.
Ok. Tipicamente tu...
Cioè, capisci perché anche parlare di strumenti di sicurezza e consapevolizzare le persone sul fatto che questo sia uno spazio da esplorare, poi ti può anche solo dare la capacità di dire, ma scusate, forse noi abbiamo un problema di questo tipo, forse dovremmo risolverlo, così.
Certo. Certo, consapevolezza, molto utile.
Certo, consapevolezza. Scusa, mi stavi chiedendo?
Ti volevo chiedere se mi puoi dire proprio in, rapidamente, in due minuti, quali meccaniche di sicurezza, quali strumenti di sicurezza tipicamente tu usi oggi ai tuoi tavoli?
Allora, tipicamente adesso in genere c'è pieno di giochi che hanno già dentro la X-Card, e mentre una cosa che facevo prima era tipo non soffermarmici neanche. Andavo avanti a spiegare, a volte non la includevo. Adesso invece tendo a, a spiegare brevemente come funziona. E quindi quella nei giochi in cui c'è di solito tendo. Di solito quello che io faccio è dire alle persone, guardate che potrebbero sorgere...
Scusami, ti sei frizzato completamente, ti ho perso da quando parlavi delle X-Card in poi.
Ok, dicevo che all'inizio... Non so che cosa abbia preso la connessione stasera. Vabbè, comunque. Dicevo che mentre una volta tendevo a proprio bypassare la X-Card anche quando c'era nei giochi, cioè proprio non la spiegavo nemmeno, andavo avanti e basta... Non includevo, anche talvolta se il gioco prevede, se l'aveva stampata la lasciavo proprio nel mazzo senza tirarla fuori. Adesso invece mi capita spesso di giocare ad eventi come il GDR al buio, dove non è assolutamente casuale chi si siede al tavolo, io non li conosco, quindi tendo a usarla sempre, cioè usarla sempre nei giochi in cui c'è già, intendiamo, cioè se c'è la spiego. Dico, se c'è qualche problema, in qualunque momento si può toccare la carta con la X e in quel caso o cancelleremo il contenuto problematico oppure lo modificheremo a seconda della richiesta e chi la usa può a suo giudizio spiegare o meno perché, cioè qual è il problema. Quindi questo lo faccio nei giochi in cui c'è l'X-Card. Mi stai seguendo, vero?
Sì, sì, nell'X-Card. Okay, per quanto
perfetto.
Riguarda l'X-Card. Poi per il resto
per quanto riguarda... Eventi. Esatto, gli eventi, quelli dove becco le persone a caso. Un'altra cosa che faccio, sempre al buio, è usare i moduli dello spazio sicuro. Non sono di per sé... Non sono una meccanica di sicurezza, ma sono uno strumento di sicurezza, ok? Cioè, aiutano le persone a capire... A questo tavolo cosa è probabile che emerga come temi problematici? Se vedo violenza, perché che cavolo ne so, ho portato Hell for Leather, per cui parliamo di una persona che vuole vendicarsi di altre sei persone e lo fa uccidendole nella fattispecie, è chiaro che se io quella sera preferisco non affrontare temi legati alla violenza, non mi siedo al tavolo dove c'è Xata. Xata vuol dire che è segnata come un tema possibile nel gioco, non che viene cancellato. E per quanto riguarda invece le mie partite, diciamo, con quelle che tendono a durare più sessioni, con amici o persone che conosco, o con i quali intendo condividere un certo periodo di gioco, che non è la singola sessione del buio, di solito invece tendo a spiegare... a dire se dovesse esserci qualche problema in qualunque momento, cioè insomma faccio presente appunto la politica dell'occhio vigile e del check-in, controllare che quello che si introduce non sia problematico per gli altri. E nel caso la possibilità di richiedere che venga o eliminato con una linea oppure come dire, schermato con un velo.
Ok.
Cioè, diciamo che i tavoli dove sì, cioè i tavoli dove ho l'occasione di parlare con le persone dei problemi per costruire un rapporto di fiducia più profondo, preferisco farlo. Cioè l'X card non è, cioè, l'X card è il male nella misura in cui blocca la una conversazione aperta e basata sulla fiducia, ma se tu la introduci in un contesto dove questa conversazione non può avvenire per limiti strutturali, se sono a Lucca e sto facendo una demo in nel padiglione Carducci, la X-Card mi serve per evitare che persone che non si conoscano, non possono avere una conversazione aperta sulla qualunque, abbiano uno strumento minimo per evitare di prendersi a padellate in faccia.
Ok, c'è un esempio che ti sentiresti di fare di X-Card usata a un tuo tavolo in una situazione del genere?
Fammici pensare. In realtà sì che non mi vengono esempi, perché in realtà non l'ho visto usare molto spesso. Cioè, oppure a volte mi capita, perché a volte è difficile capire cosa stai xando e cosa in realtà è tua direttamente facoltà di dire no, questa cosa non la cioè non la introduco io perché ho io l'autorità, no? Cioè, a volte alcuni, mi è successo, se non ricordo male, una volta che tipo un giocatore o una giocatrice avesse praticamente detto: ah sì, io uso la X-Card perché questa cosa non la voglio introdurre. Non introdurla, fa così, hai tu l'autorità e...
È un esempio atipico, invece un esempio vero e proprio di sicurezza non ti viene in mente.
Cioè, la X-Card non mi viene in mente in questo momento.
Ok. Quindi possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei casi, a questi eventi, Lucca, GDR al buio, eccetera, tu la introduci, però resta inutilizzata.
Intendiamoci, io non faccio più demo a Lucca da qualche anno, da prima della pandemia, dal 2018, e allora non si usava perché, diciamo che i giochi che venivano localizzati allora non ce l'avevano, perché comunque sia io di mio in quel periodo non l'avrei usato. E adesso semplicemente non lo faccio più, per cui non mi è più capitato di essere in quelle situazioni e quindi non l'ho più portata. Però per esempio ti posso fare un esempio concreto: quest'anno, quando sono andato alla CrocoCon, era la fine di marzo, inizio di aprile, ho portato Fast Forward di Shell. Non mi ricordo, si chiama Fast Forward, mi pare, che è una specie di X-Card strutturata che ti dà in realtà più strumenti per intervenire sulla fiction. No, scusa, si chiama, non, ha un altro nome. Guarda, controllo se te lo trovo.
Ok.
Sì, è proprio Fast Forward, è semplicemente una delle carte. Adesso sono, come si dice, ho proprio un lapsus sul nome della meccanica.
Vabbè, se mai dopo me la scrivi. Sì, sì.
Script Change. Guarda, mi è venuto in mente, ci ho pensato, okay. Si chiama Script Change di Bo Sheldon. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa è uscita una nuova versione.
Ok. La proverò a cercare.
Sì, sì. Tra l'altro, non so se lo sai, ma su internet si trova uno strumento che è un link che si chiama... i Safety Toolkit.
Sì,
praticamente
l'ho trovato, sì.
Perfetto, è un documento che ti spiega il tema della sicurezza in gioco e ti dice: guarda, ci sono questi strumenti, e poi te li linka o te li spiega singolarmente, per cui ti dice fondamentalmente questo più o meno è lo stato dell'arte, vedi un po' che cosa ti occorre, che cosa pensi che vada bene per te, che cosa ritieni meglio usare. Per esempio, Script Change ha un difetto, ossia che è complicato da spiegare rispetto alla X-Card, perché hai più carte che ti permettono di fare cose diverse. A volte è anche un po' questione di lana caprina, e di solito un'obiezione che mi è stata fatta durante, è giusto perché non ho finito il mio racconto, alla Croc quando portavo Cthulhu Dark ho detto vabbè dai provo a portare Script Change, e l'ho spiegato all'inizio come funzionava, e una giocatrice mi ha detto non mi ricordo tutto bene, devo essere sincera, penso che se qualcuno di noi avesse un problema e avesse bisogno di strumento lì per lì, sarebbe molto più comodo avere una sola carta che fa un'unica cosa, tipo l'X card appunto, ed è un'obiezione che comprendo benissimo.
Ok, dai, io ti ringrazio molto,
credo. Poi ti dico che non è stata usata durante la partita comunque.
Ok.
Ah sì, sai cosa, non mi ricordo, mi pare che invece sia stata usata semplicemente, c'è il pulsante, la carta pausa, e un giocatore aveva chiesto una pausa, tra l'altro.
Scusami, cioè, ma stai andando via. C'era un pulsante, la carta pausa, e poi...
C'era un pulsante che era la carta pausa, no, perché di fatto simula i tasti di un registratore, no? Quindi c'è pausa, play, stop, fast forward e rewind. E niente, sì, la carta pausa serve anche per chiedere una banale pausa. E un giocatore aveva chiesto
una pausa, ma penso che tu abbia detto pausa bagno, giusto?
Una pausa bagno o una pausa sigaretta.
Sì.
E un giocatore semplicemente aveva chiesto una pausa bagno e ha toccato la carta pausa.
Ok. E ci facciamo una risata sopra, giustamente, perché è un po' cringe, giusto?
Ma ti dico che, come si dice, nel documento che spiega come funziona, è uno degli usi esemplificati, ossia se qualcuno ha bisogno di una pausa di qualunque tipo preme il tasto pausa.
D'accordo, per chi ci sta ascoltando, comunque ci tengo a precisare che al mio tavolo queste cose non vengono usate, ma se una persona scappa la pipì può andare in bagno, non è necessario il tasto pausa per andare in bagno.
No, assolutamente. Tieni conto che a volte quando io in questo momento sto evitando di dare un giudizio, come dire, etico, di quello che ritengo giusto o sbagliato, ma tieni conto che a volte, quando per esempio si spiegano i sistemi di sicurezza, una delle cose che viene detta al facilitatore è di cercare di usarne uno il più possibile, perché così sta sdoganando il fatto che si possono usare.
Sì.
Perché sennò altrimenti è come, non so, se io metto la Coca-Cola sul tavolo ma non la apro e allora, ma chissà, la devo aprire proprio la Coca-Cola? Però io se non sta aprendo nessuno, hai capito? Serve per togliere pressione sociale.
Capisco. Bene. D'accordo, io ti ringrazio per questa chiacchierata che è stata estremamente interessante.
Ok.
Ok, è già durata 2 ore, quindi direi che...
Ok, quindi volgiamo alla conclusione. Hai qualche ultima curiosità, qualcos'altro da chiedere?
Ma no, se ti vengono in mente poi in seguito altri esempi interessanti,
okay.
Di gioco giocato, sia quelli in cui una meccanica, un sistema di sicurezza ha funzionato, sia anche, che sono più rari e per questo più interessanti, in cui invece qualcosa non ha funzionato nonostante il sistema di sicurezza, mm-hmm. Se ti capita, girameli, scrivimeli su Telegram o qui su Discord, sì. Dove vuoi.
Ci terrei a dire una cosa, magari prima della fine, sui sistemi o sugli strumenti di sicurezza, sì. Che fondamentalmente, per come la vedo io, lo scopo ultimo dei sistemi di sicurezza dovrebbe essere quello di far sì che si crei una atmosfera appunto di fiducia dove alcune cose problematiche vengono trattate, cose che normalmente tu in un ambiente che non consideri sicuro non avresti trattato, ok? Quindi in realtà il loro uso non dovrebbe essere quello di mettere un bersaglio sulla schiena di chi sta facendo qualcosa che oddio, se è andato lì io in realtà c'è una linea e quindi tu sei una brutta persona, non è quello. Dovrebbe essere il stiamo creando un ambiente di fiducia nel quale noi possiamo parlare e trattare anche certi temi nel modo giusto. Questo è l'obiettivo finale dei sistemi di sicurezza. Ok?
Certo.
Ok, ci tenevo a dirlo.
No, è d'accordissimo.
Ok. E niente, visto che diciamo tu sei mio ospite, io chiedo sempre agli ospiti se alla fine della conversazione vogliono consigliare ai bambini che ci seguono da casa un libro, un fumetto, un gioco di ruolo, insomma qualcosa che o stai leggendo, hai letto, o hai fruito, o ti interessa, che vuoi consigliare per qualche ragione.
Sono in estremo imbarazzo perché avrei talmente tante cose da dire, non riesco a scegliere quelle migliori. Dunque, che cosa...
Dire anche
cosa
due o tre, dire? Dai.
Cosa potrei dire? Vediamo. Dunque, giochi... Boh, no, siti, blog. Sono un blogger, faccio il mio mestiere di blogger, quindi vi straconsiglio Ruling the Game come chat su Telegram e anche associato canale, perché penso che ci siano delle conversazioni veramente interessanti di qualità. Mi sono trovato anche bene nelle reciproche differenze alla locanda CDR, che è un forum che raccomando anche quello a tutti, molto carino. Che altro? Vediamo, Eclectica è un gruppo che è nato di recente sia su Telegram sia su un piccolo blog, è un gruppo piccolo però particolare che ha delle cose molto, molto interessanti, molto simpatiche, e penso di poterlo consigliare a tutti. Ho trovato particolarmente interessante, particolarmente carino, mettiamoci anche un libro. Allora, c'è un personaggio, un blogger, visto che così rimaniamo nell'ambiente dei blogger, che si chiama The Angry GM, forse lo conoscete, sul suo blog, è americano, sul suo blog si pone con questa gimmick del tizio angry, del tizio arrabbiato, che quindi ha la voce grossa, fa il ghiozzone, insomma, non mi piace molto come si pone lì. Ho sempre apprezzato il fatto che diceva si occupa di D&D e similari, quindi naturalmente per chi esplora quell'area lì, non per chi cerca altro. Ho sempre apprezzato che sapeva andare in profondità nei problemi, non rimanere in superficie come di solito fanno molti blogger, youtuber, intellettuali vari dell'ambiente di D&D. Però c'è questo tono strafottente che è un po' abrasivo, che non mi piace molto, non penso che sia di successo per un pubblico italiano. Però ha scritto un libricino molto piccolo, si chiama Game Angry, mi pare, comunque lo vende dal suo blog e si trova molto facilmente. Io l'ho letto e mi è piaciuto molto, lì abbandona quella parte di tono che non mi piaceva, e io lo consiglio a chi vuole entrare nell'impresa o nel piacere di masterare D&D o giochi simili, perché penso che spieghi bene molte cose che purtroppo i manuali di quella famiglia di giochi non spiegano, perché le danno per scontate, perché sono abituati culturalmente a darle per scontate, che le spieghi bene in modo concreto, senza troppe pretese, senza farci sopra troppe pippe mentali letterarie come fanno altri. Ecco, questo.
Ok, grazie per i consigli. Di solito anch'io lascio, diciamo, per i posteri. E vabbè, il mio consiglio con attenzione la seconda stagione di True Detective, e tra l'altro è un consiglio interessato perché stiamo programmando di fare un seminario dove analizziamo la stagione True Detective, che era stata un po' bistrattata dalla critica e dagli spettatori, a mio avviso ingiustamente, per cui se faremo proprio un seminario dove parliamo di quello in un podcast che parla di giochi di ruolo, non chiedo perché ha analizzato anche delle opere di per esempio quando abbiamo fatto le puntate sul genere steampunk. Va bene, allora ti ringrazio per la conversazione, per le domande, per avermi messo, come dire, la pulce nell'orecchio, per avermi spiegare, o bene o male, non lo so, la mia posizione a riguardo, per aver approfondito l'argomento.
Grazie a te e grazie a Osiride, tutti e due mi avete dato delle ottime argomentazioni e grazie anche a voi per avermi messo pulci nell'orecchio.
Allora saluto tutti e ci risentiamo alla prossima puntata.
Ciao, ciao a tutti.